Entra in campo con Team. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team.
Questo programma è offerto da...
Se hai un frigo che non funziona, ti prego non rischiare. Vieni da noi a farlo cambiare, da specialisti e con rapidità. Frigoriferi da incasso, forni da incasso, piani di cottura e lavelli di tutti i colori, lavastoviglie da incasso, FBA di Bruno, Corso Potenza 183, Torino. Se hai un frigo che non funziona, vieni da noi a farlo cambiare.
Da un minuto e mezzo il primo tempo di Torino-Milan, posticipo della 34esima giornata del massimo campionato di calcio, 0-0 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Buonasera Dario Lilloni, che mi fa compagnia al momento in cronaca.
Buonasera.
Eccoti qua. Subito ti chiedo un commento sulla scelta di Gattuso, cioè fuori Piontek e dentro invece Cutrone al primo minuto.
Beh, diciamo che Gattuso conferma il trend della settimana,
ovvero cioè che sarebbe questo trend della settimana.
Siamo allo sbando, la mossa di Piontek, attenzione,
attenzione al Torino, pallone al limite dell'area di rigore, non c'è fallo secondo il direttore di gara, recupera poi il pallone che sì, che tenta di spazzarlo via, pallone che viene poi recuperato dal Torino vicino alla linea laterale. Dicevi?
Dicevo che io equiparo questa mossa a quando Montella, giocando con la difesa a tre, mise Rodriguez terzo di difesa. Siamo allo sbando, non ci ho capito niente. Muoia Sansone con tutti i filistei, si è rotto Conti, esatto. Bene, fantastico.
Ah, si è rotto Conti, la buona notizia è quella, evidentemente. Intanto non mi funziona la webcam e questa non è una buona notizia, vediamo un pochettino.
È ovviamente una grande notizia, vediamo uno di Biella in meno, forse è Toho.
Ma cosa? Ma
perché Conti è di Biella?
Ma non lo so, onestamente, è una cosa che mi giunge nuova, onestamente.
Anche a me.
È sicuro la faccia di un biellese, cioè di una persona intima.
Ma cosa sta dicendo?
Ma lei non sa che faccia ha lei, presidente, ma noi glielo diciamo perché la rispettiamo.
Esattamente, esattamente.
Allora, questa è una delle due partite più importanti del nostro campionato.
Sì.
Due finali di Champions, visto che parlo
di Champions, addirittura, mi viene da dire. Vada.
Certamente, parlo a uno che in Europa ci è andato una volta per vincere, 20 anni che non vince, noi ci vogliamo entrare.
Perfetto.
Quindi stasera forza Toho.
Attenzione al Torino, conclusione che finisce addirittura credo in fallo laterale, no, tenuta in campo da un giocatore del Toro, pallone che balla vicino alla linea di fondo, l'ultimo tocco è di un giocatore in maglia granata, rimesso dal fondo, in favore del Milan. E andiamo allora a vedere dica, che c'è?
No, niente, fai pure.
No, dicevo, andiamo a vedere le formazioni allora di questa partita, ho detto posticipo della 34esima giornata, e uno dei posticipi, perché ci sono ancora due partite in programma domani alle 19.
La partita... Eccoci qua!
Dicevo. Dicevo, domani sera Atalanta-Udinese alle ore 19 e il vero big match di questa giornata, Fiorentina-Sassuolo alle ore 21 di domani sera. Dicevo, Torino-Milan, le formazioni, Donnarumma in porta, Rodriguez, Romagnoli, Musacchi e Conti in difesa, Paquetà, Bakayoko e Kessié a centrocampo, Çalhanoğlu, Cutrone e Suso, il trio di attaccanti. Risponde il Toro con Sirigu in porta, Moretti, in culo Izzo in difesa, Ansaldi, Meite, Rincon, Lukic, De Silvestri a centrocampo, Belotti e Berenguer le due punte. Quindi 3-5-2 per quanto riguarda il Torino, 4-3-3 per quanto riguarda la formazione del Milan, che in panchina ha
lo chiamerei più un 3-6-1,
In panchina nel Milan ci sono Borini, Abate, Castillejo, Zapata, Reina, Caldara, Biglia, Mauri, Laxalt, Antonio Donnarumma, Bertolacci e Piontek. Risponde invece il Torino in panchina a Milico, Damascan, Bremer, Iago Falche, Singo, Isciazzo, Parigini, Rosati e Ola Aina.
L'arbitro è che una importante partita oltre a questa, sì, questa
sarebbe.
C'è il big match Lecce Brescia. Se il Brescia vince, se il Brescia vince ha il 90% di essere la prima che sale in Serie A.
Ho capito. L'arbitro del match invece a Torino è il signor Guida, gli assistenti Preti e Valeriani, quarto uomo Mariani, ha detto al VAR Rocchi, assistente al VAR Meli. Tra l'altro partita
il Brescia è tanto che non saliva in Serie A, apparente, tantino.
Sì, diversi anni, sì, effettivamente. Dicevo, parlando di Torino, di Torino-Milan, che è la partita che stiamo seguendo, occhio perché gli ultimi 5 scontri diretti tra Torino e Milan allo Stadio Olimpico, quantomeno, sono finiti tutti in pareggio, quindi vediamo se questa sera verrà un pochettino.
Ma ecco per il che
cosa?
Dobbiamo vincere, e poi c'è la Juve, non ce lo possiamo permettere.
Esatto, l'ultimo confronto è l'ultima vittoria fuori casa, risale a Milan-Torino 3, l'ultima vittoria fuori casa, nel senso l'ultima partita risolta con la vittoria di una delle due squadre, è accaduta a San Siro, stagione 2016-2017, prima giornata, Milan batte Torino 3-2. Mentre invece a Torino credo che non si verifichi una vittoria di una delle due squadre appunto da 6 anni praticamente, cioè le ultime 5 partite sono finite tutte in parità.
Comunque possiamo dire che questa è probabilmente la partita più importante del Toro di Cairo.
Sì.
Beh sì.
Esatto.
Se vince il derby, se vince la prossima settimana sarà bellissimo, perché almeno il Torino non gioca per far perdere la Juve, ma per vincere qualcosa.
Allora, l'ultima vittoria del Torino contro il Milan in casa risale alla stagione 2001-2002 con Camolese in panchina. 4 novembre 2001 Torino batte Milan 1-0 con il gol di Lucarelli al 26esimo del primo tempo.
Camolese divino nella panchina, divino.
Mentre l'ultima vittoria, come detto, del Milan risale, vediamo un pochettino.
Oddio, tutt'ora non tira una testata contro la telecamera.
Confermo che Torino-Milan del 14 settembre 2013 venne vinta dal... No, finì 2-2 anche quello, allora devo risalire alla stagione 2012-2013 probabilmente per trovare un confronto. Sì, vinse Milan 4-2, l'ultima vittoria del Milan in quel di Torino.
Fallo.
Fallo
ammonito
a metà campo.
Bravo.
Cartellino giallo per un giocatore del Milan, si tratta di Suso. L'incubo dei tifosi del Milan da nostro calcio d'angolo. Infatti fallo di
da Suso. Nostro calcio d'angolo un'altra volta, ci stavano tirando via.
Peraltro. È un po' un classico.
Suso, mi sa che ha migliorato le sue statistiche per far la felicità di Dario.
Con questo cartellino giallo?
No, perché Suso, ho scoperto nelle ultime partite, ha alzato la sua statistica e ha 9 assist.
Ah, ok.
E mi chiedo ancora come fa.
Ma del tutto inspiegabile.
Buon per lui.
Per fortuna non vincerà per il momento il trofeo del miglior assist, che lo ha Mertens, ne ha 10, quindi doppia Mertens. Per Suso che adesso dovrà
gestirsi con molta attenzione. Ecco qua, adesso mi ha preso la webcam, non so per quale motivo non me la
prendo. Suso in questo momento è nel club con Gomez e Mertens, come qualità di compagno di squadra.
8:30 nel corso del primo tempo a Torino, 0-0 tra Torino e Milan.
Che c'avete lo spazio per la SAP in Europa?
No, ma ha perso.
No.
Ha perso la Lazio. La vedo un po' difficile, guardi. Ha perso la SAP, non la Lazio. Ha vinto la Lazio 2-1.
Li ho sconvolti quando gli ho detto che caccio Andersen, mi sa.
Chi?
Il difensore. Io sono andato da Giampaolo e gli ho detto a Giampa. C'è da pagare i buffi. Vi Andersen si è incazzato, ha spaccato lo spogliatoio con pugni.
Ah, ok. Grazie di questa memorabile, diciamo.
Mi ha detto ho fame, mi avevi promesso non vendo nessuno. Mi spacco tutto, ora lo ricopri.
No, ma infatti lei non vende nessun giocatore, vende la Sampdoria in blocco.
Esatto.
Vedo anche il giocatore, perché la buona uscita la voglio anch'io.
Ecco. Molto bello, però poi la palla
finale di Paquetà in raggio 35-40 milioni mi sembra ovvio. Sbaglia il rilancio,
era andato a chiudergli. Siamo al decimo, sempre 0-0 a Torino, non sta succedendo assolutamente nulla in questa partita, almeno fino a questo momento. Siamo in quelle che si dicono fasi di studio, fallo qui intanto da parte di Bakayoko, che sì, calcio di punizione in favore del Milan. Fallo
Torino, Torino la sente la partita, fallo, molto
fallo
molto.
Ai danni, fallo ai danni di Moretti. È un po' di suo.
E lo stesso Milan non può sbagliare questa partita.
Assolutamente. Fallo di che sì, comunque.
No.
E infatti lo dicevamo prima, della partita, il pareggio effettivamente non è che serva a molto alle... È al Torino e al Milan.
Sono contento solo una persona al pareggio, che però sta a Bergamo e ha perso la voce.
Esatto, sì, esattamente. Devo vedere se ha fatto qualche post su Radio Dea oggi il buon...
Io non l'ho recuperato, però se inizia con l'Atalanta merita l'Europa, applausi.
Beh, ha ragione, oggettivamente ha ragione, però, va detto questo. Conti si fa male. Conti si fa male. Inizio di partita un po'. Battere l'Udinese per avvicinare il terzo posto. È l'articolo di oggi.
Il terzo posto, addirittura.
Sì, esatto. Sì, esatto.
Siamo alle manie di grandezza.
Esatto. Beh, va detto che non, è effettivamente molto, molto distante. Vai.
No, ricordiamo che però nelle scontri diretti è sempre dietro il ragazzo, quindi...
Dettagli, cioè. Dettagli trascurabili. Va detto che effettivamente se l'Atalanta vince va a 59 domani, l'Inter è a 62 al terzo posto, quindi effettivamente non è tanto distante.
No, d'accordo.
Ma l'Inter è l'Udinese poi la prossima, l'Atalanta, se non sbaglio... Ha segnato senza esultare a Marassi. Com'è possibile che abbia di nuovo l'Udinese? Vabbè. Ah, no, ci deve giocare. Poi non so con chi ha l'Atalanta la partita dopo.
Atalanta-Inter le ha già giocate tutte e due le partite? Sì, e tra l'altro. Attenzione, nel caso dell'Inter, Atalanta è avanti in sconti diretti. Perché Atalanta ha vinto 4-1 l'andata e poi il ritorno ha pareggiato 0-0 all'Olimpico. A Milano, chiedo scusa.
Però comprendete che Gennari è molto avanti. Cioè, non guarda al quarto, guarda già al terzo.
Esatto.
Probabilmente, certo. Non perdeva tante partite in Napoli, guardava anche al secondo. Che si
braccato da Meite. Ancora intanto vediamo qui una ricostruzione di Sky Sport Tech. A cercare Çalhanoğlu che viene messo giù. Fallo a centrocampo. No, beh, qui fallo di Çalhanoğlu è un giocatore del Torino. Sostenere che sia fallo di Çalhanoğlu è dura. Speravo nel vantaggio. Fallo di Izzo, sì. Beh, qui ha preso una trambata in testa Çalhanoğlu, ragazzi. Fallo di Izzo, sono scontrati.
Una volta ho preso un pesce grosso così.
Esatto, sì. Qui il pugno lo prende Çalhanoğlu. Mi sono fatto mettere una protesi di queste dimensioni.
Dove? Lascia stare. Esatto. E la protesi non era mia.
Punizione per il
Torino. Cioè, si è interrotto una streak.
Che è successo?
Aia, questo
come
però
solo, quando c'è il signor Lilloni gioca al Real Madrid. Fallo, si è fatto male mezzo.
Giallo per
Conti. Fatto Benzema, che peccato.
Cartellino. Ti è interrotto la streak.
Mi dispiace, sono sinceramente dispiaciuto di questa notizia.
Cartellino giallo per Conti del secondo ammonito del match. Chiede qui Conti per questo fallo gratuito su Ansaldi,
non c'era bisogno francamente di fare questo fallo. Per ora un po' spompato il Milan, detto che il Torino ha una paura frenetica di prendere gol.
È minchia quel fallo di Conti, effettivamente, gamba un po' altina da parte del numero 12. Va detto che non ha neanche protestato, effettivamente. Si è reso conto un pochettino.
Tutto a posto.
Si è reso conto effettivamente un pochettino del fallo. Da giallo.
Andiamo un po' nel calcio minore. Ecco qua.
Ma quanto ha fatto il pizzaiolo oggi alla fine?
1-1.
Ah, vabbè.
Col pallago di Higuain al 95esimo gliel'ha tirata come si serve una margherita a un calabrese. Moscio, pallonetto più moscio della storia.
Adesso mi spiega come servono le pizze ai calabresi e soprattutto perché i calabresi.
Moscia.
Perché i calabresi? Ma perché? Ma perché? Cos'è questo odio per
perché
i calabresi?
Perché si possono lamentare che avete lavorato male.
Ah, ok, va bene. Ma perché, tra l'altro? Non ho capito.
C'è Moretti. Un giocatore di merda, quello si può dire? Mamma mia. Con la gol all'ultimo riesce a tirarla più piano di mia sorella.
Scusi, come ha fatto a infortunarsi Benzema, che è iniziata da un minuto la partita del Real Madrid? No,
c'è un infortunio muscolare, l'ha avuto qualche giorno fa. Fino a giovedì me lo segnalavano. Comunque si è interrotta la streak. Per la prima volta c'è Dario, gioca Real Madrid, ma non c'è Benzema.
Cazzo, che sbrego che ha quello del Torino. Per l'intervento di Conti di prima. Izzo. Uno sbrego vicino al capezzolo sinistro. Per essere preciso.
Ma quindi Izzo o Azzo?
No, è Izzo.
Ah, ok.
Ma Azzo, così siamo tranquilli.
Calcio punizione per il Torino, siamo vicini alla linea laterale, all'altezza del vertice sinistro dell'area di rigore, occupata dalla difesa del Milan. Sul pallone ci andrà, vediamo un pochettino, Berenguer. Berenguer sta per battere questa punizione, pallone che sarà spedito in mezzo. Intervento sbagliato. Gattuso.
Poi dopo aggiornamenti dalle grandi serie italiane. Dopo però.
Dalla Serie C, per esempio. Sì.
No, si va ancora più giù. Da C va bene.
Ok, benissimo. Calcio di punizione, la battuta in mezzo da parte di Berenguer, palla a campanile, colpo di testa per rimettere il pallone al centro, batti e ribatti in area di rigore, pallone che finisce poi fuori area, la conclusione che non arriva, il cross anzi da parte del numero 15, la palla arriva in area di rigore ed esce poi per la rimessa in gioco da parte del Milan, il cross che è stato effettuato da parte di Ansaldi ed era anche fuori gioco come segnalato adesso dal direttore di gara. Quindi sarà calcio di punizione in favore del Milan affidato a Donnarumma, che sta per combinare un po' pocchio, attenzione, giallo per Paquetà,
cazzata di Donnarumma purtroppo.
Sì.
Infatti Paquetà è arrabbiato perché ha dovuto buttare giù l'attaccante che l'aveva preso in anticipo, guarda qua.
E ha rischiato tantissimo, perché se glielo faceva un metro più in là era chiaro che sono nella gola probabilmente, ed era l'ultimo, quindi era cartellino rosso probabilmente. Siamo prevedibili
nei nostri errori, siamo legittimi dall'avversario. Colpa di Donnarumma qui.
Sì, e calcio di punizione per il Torino. Segnalerei che è il terzo ammonito del Milan in un quarto d'ora.
Sono stanchi, Eric, mi sembrano un bel po' spompati. Torino gioca di nervi ormai.
Guardato l'Axalt in panchina, non so per quale motivo.
Che faccio fatica a intravedere come soluzione al nostro problema.
No, anzi, tutt'altro, però.
No, infatti.
Poverino.
Poi, poverino, non me la voglio prendere con l'Axalt, perché comunque è un onesto giocatore. Però.
È un bel ragazzo, vuol dire, è un bel ragazzo, ancora nella sua adolescenza, un po' magari in pubere, però.
Non è un adolescente, comunque, va bene, avanti. C'è quello. Attenzione alla battuta! La palla finisce fuori, non capito, è stato Ansaldo Belotti a tirare il pallone a lato, Ansaldi a tirarla di sinistro. Perché Belotti ha il simbolo del copyright tatuato sul braccio destro? Cioè, ha fatto la finta Belotti praticamente. Ha fatto finta di andare a prendere il pallone. L'altro l'ha toccato e Ansaldi ha fatto il tiro.
Ma Belotti non lo sapeva. E le ha detto: ma cazzo fai? Ecco, bene.
Beh, non è il simbolo del copyright. È il simbolo del Cairo.
No, in realtà sembra più il simbolo della Cecchigori, adesso che ci penso.
No, quella è la Cairo, è la Cairo World, quella che aprirà.
Ma la G, ma è una G, cosa c'entra?
Abbiamo deciso di fare una G
a terra della parola del Toro, credo che sia fallo in attacco. O il pallone è uscito, No, il pallone non mi sembra uscito. Forse fallo in attacco. Il calcio di per Milan, sì.
Vabbè, aggiorniamo sui calcio minore. Allora, intanto facciamo i complimenti agli amici dell'Inter, che sono il Pordenone, che è in Serie B ufficiale.
Complimenti.
Quindi in Serie B ritorna nei cori più belli del mondo.
Esatto. Non ti ricordi il
Coppa Italia Inter Pordenone, i bellissimi cori del Pordenone. Forse li recupera.
No, li recupero immediatamente. Eccolo.
Allora, grazie. Importantissima vittoria del Milano City, che sta per salvarsi. Sì. Grande prova dei nostri ragazzi. Esatto. Il Casale ha praticamente neanche un punto dai playoff. Quindi città dello sport.
Comunque, omaggiamo la promozione del Pordenone in Serie B, rimettendo in onda, diciamo, i cori storici e famosi dei tifosi del Pordenone, tipo questo.
Lo siamo di Pordenone! Ruti e Scorese, lo siamo di Pordenone! Ruti e Scorese, lo siamo di Pordenone!
L'entusiasmo, tra l'altro, sottolineerei.
Bello sapere comunque che la propria peristalsi funziona dall'alto fino in basso.
Esatto, e che la città di Pordenone sia...
è un buon risultato. L'anno scorso erano in Coppa Italia e quest'anno Serie B.
Pordenone che tra l'altro ha portato l'Inter ai supplementari, se non ai rigori addirittura in Coppa Italia.
Pordenone che quest'anno aveva grandi giocatori come Vogliacco,
sì.
Meneghetti, sì. Tipico milanese,
sì, Inter Pordenone è finita ai rigori, quindi sì.
Rigori arrivarono. Sì. Pordenone... E soprattutto i due miei preferiti, Candellone e Berettoni.
Pordenone c'è sempre il social media manager geniale su Twitter?
Credo di sì, non l'hanno tolto. Prova a recuperare il tweet del passaggio del turno.
Sì. Ecco, ne ho trovati. Guarda, te ne passo una adesso, perché sono andato praticamente a cercare l'account Twitter del Pordenone, e hanno aggiornato, diciamo, la loro copertina praticamente con questa immagine che vedrete tra qualche istante appena arriverà qui su Discord. Eccolo qua, la vedete adesso, questa è l'immagine che c'è adesso con scritto siamo mai stati in B, e il mai stati adesso è barrato, con scritto campioni serie C girone B.
Ma poi avevamo fatto, non è mai stato in B, è vero.
No, tra l'altro stavo,
sì, ma nell'altro senso, però fa niente.
Sì, vabbè, dettagli. No, tra l'altro hanno cambiato il logo, perché era un po' troppo simile al logo della Juve, quello vecchio quantomeno. L'hanno dovuto leggermente modificare.
Comunque non è una brutta serie B, attenzione, perché il prossimo anno avremo la Juve Stabia, il Pordenone, e se tutto va bene dovrebbe tornare nel girone dove ci sono le mie amiche toscane, credo il Piacenza, quello vero.
Direi che da questi primi 20 minuti la cifra tecnica che se ne ricava è
altissima, esatto. Tiri in porta zero fino a questo momento.
Sì. Prossima giornata, per la contentezza del nostro amico Andrea Negro, Entel e Piacenza si giocano la Serie B diretta.
Comunque confermo che è rimasto il social media manager geniale, perché hanno un
c'è sempre lui.
Perché hanno il Pordenone, è un giocatore che si chiama Barrison, che tra l'altro ha segnato oggi nella partita, e hanno fatto questo spot che adesso vi faccio ascoltare. Fra poco inizia il campionato. Aspetta un attimo, lo metto audio un pochettino più alto, un secondo solo, vedo se riesco a farlo.
Fra poco inizia il campionato e scommetto pure che stai facendo il conto alla rovescia. Sei pronta?
Prontissima. Come si pronuncia? Presto.
Cioè, praticamente hanno fatto lo spot di DAZN e hanno messo le foto di Barrison, praticamente.
Barrison.
Ecco.
Barrison. Barrison.
Hanno fatto questo spot, praticamente, diffuso sui social.
Sono fantastici, sono contentissimo che sono con noi. Barrison.
Con il logo anche, tra l'altro, hanno fatto proprio di Barrison, di DAZN, con scritto Barrison sul...
Neanche giovane, 24 anni.
Sì, 24 anni, è vero. Quanti ne ha fatti quest'anno? Ha fatti un po', mi sembra, no? Perché un nome che ho già sentito.
Credo 4, per essere un centrale.
Infatti. Punizione per il Milan, palla in mezzo e allontana uno difensore del Torino. Nella fattispecie si tratta, credo, di Moretti, che mette il pallone.
Poi Pordenone, tutti italiani, manco uno straniero, complimenti. Sì.
È stato Izzo in realtà a mettere il pallone in fallo laterale, rimesso in gioco per il Milan. Siamo al 22:30 nel corso del primo tempo. 0-0 allo Stadio Olimpico Grande Torino, partita che fino a questo momento non decolla dal punto di vista delle occasioni. Poi Musacchio la ribadisce subito in avanti. Pallone che viene adesso messo indietro. Corre il Milan, che riparte con Romagnoli. Lancio lungo in avanti. Riccardo Rodriguez controlla. Cutrone che tocca adesso per un compagno. Çalhanoğlu tenta di mettere in avanti. Palla che finisce, credo, in calcio d'angolo. Sì, calcio d'angolo per il Milan.
Sta per finire anche la prima partita del Big Night Playoff. Boston più 13 in meno 4 minuti.
Partita dell'ora di pranzo, diciamo, americana.
Mm-hmm. Yes.
Più tardi dovremmo avere anche il pupazzo, ve lo dico in collegamento per il pallonare alle 23.
Si degna.
Calcio d'angolo per il Milan, non dà esito.
Vedi, se c'era Piontek la prendeva. Sì. Invece c'è.
Invece avete tre
nani. Se c'era un altro giocatore, stava in piedi, per esempio.
Avete tre nani bagonghi in attacco questa sera. E quindi le palle alte non le piglia nessuno.
No, dai, Cutrone non è un bagonghi, poverino.
Però è nano.
Non è altissimo, via.
Nano è nano.
Ti dico quanto è alto, aspetta. È alto.
Io stavo pensando, ok, io se mi libero pagando tot da sta squadra, sì, magari me ne vado.
È 1,83, via, non è un nano, effettivamente.
No, Piontek non va, via, vai tranquillo.
No. Ma adesso che arriva Sarri, se arriva effettivamente Sarri al Milan, ritorna al 9, ritorna lui, Se lo porta dietro, è un po' come il suo feticcio ormai, se lo porta dietro.
No, ma non se lo porta dietro. Non se lo riporta dietro.
Higuain, io l'anno prossimo lo vedo all'Inter, pensa a te, ma per una questione di par condicio, di par condicio,
no, la Juve le hai fatte, le hai fatte tutte, fai anche l'Inter, diciamo, mettiamola così.
No, è regola Vieri.
Vuoi fare un figlio?
No, le ha hai fatto le due big, perché non farsi prendere dalla terza big? Da parte dei Granata,
Cialanoglu per Riccardo Rodriguez. Palla che finisce ancora fuori, siamo al 25esimo, sempre 0-0.
Ma sentivo correre delle voci incontrollate su un interesse del Milan per Pochettino, tipo.
Se il Milan per disgrazia non va in Champions, col cazzo che viene Pochettino ad allenare il Milan, secondo me. Però vabbè,
col Tottenham che è in Champions,
oltretutto. Situazione del possesso palla: 57% il Milan, 43% il Torino. I tiri in porta rimangono assolutamente 0 fino a questo momento: 0 per il Torino, 0 per il Milan. 3 del i tiri totali invece 3 del Toro, 1 del Milan, con un tiro ribattuto. Quindi in realtà 3 tiri fuori da parte del Torino, 0 da parte del Milan fino a questo momento.
Teoricamente, nelle partite bloccate, Piontek fa gol. Ah, no, non è in campo.
No, non è in campo. Beh, magari entra nel secondo tempo. Che ne sai.
Ma è la sua partita. Partite così bloccate, lui un pallone lo fa. Gol.
Sì, il problema è che non gli arriva. Caro lei,
che si spazza via il pallone. Leggevo, tra l'altro, anche in settimana, parlando di rumor, che Bakayoko sarebbe leggermente turbato, per utilizzare questo eufemismo, dai cori che sta ricevendo un po' in tutti gli stadi d'Italia, poverino. E pare che, diciamo, in ottica rinnovo possa non essere una buona notizia. Questo è meno quello che
c'è da pagarlo, perché comunque è di una società che si chiama
Chelsea Football Club. Sì, in quel senso, cioè, comunque pare che, contando che devono riscattarlo, e tra l'altro non costa neanche poco, tra l'altro, perché io come riscatto appunto,
dei quali non vi fate assolutamente una
cutrone, una palla in mezzo, allontana la difesa del Torino, la palla è fuori,
no,
area,
però fa qualcosa, c'è da rinnovarne due o tre. Peccato, prova a
ripartire il Torino, finisce a terra un giocatore del Torino, si tratta di Berenguer, che ha chiesto un fallo.
Facciamo così, sì. Barone, vi lasciamo Bakayoko, però siete obbligati a tenervi, a rinnovare Higuain.
Tutto vostro,
ecco. È tutto vostro. Perfetto. Ha detto
perfetto.
Ma chi, Higuain o Bakayoko? Dipende.
Tutti e due.
Ah, ok, benissimo.
Okay. Però Higuain ormai da noi non può più tornare, però
qua non c'è mai, diciamo, stato, che oggi non c'era.
Con questo, diciamo che i soldi di Baccaio che vi arrivano per il riscatto di Baccaio, siete obbligati a usarli per il contratto di Higuain.
Milan si sta facendo un pochettino vedere, intanto, anche se non conclude verso la porta. Paquetà, intanto cross in mezzo, colpo di testa e palla che finisce al limite dell'area di rigore. Non riesce a controllarla e il Torino può così ripartire, o perlomeno tentare di liberare l'area di rigore. Pallone che finisce in zona metà campo. Belotti controlla il pallone, lo addomestica, un po' fatica, ma alla fine ci riesce. Belotti controlla il pallone, palla in avanti, Torino che tenta di salire sulla sinistra. Sì, non è una partita entusiasmante effettivamente fino a questo momento.
Vabbè, ma stai soffrendo, ragazzo, è un po' in tensione il Mazzarri, la partita più importante della sua carriera. Sì, ci sta.
Gattuso, se la sbaglia,
una bella domanda.
Faremo l'anno prossimo, è garantito un 2020 sicuramente.
Dicevo, volevo parlare un attimo.
È andato un pestone qua, c'è andata bene, accidenti.
No, tra l'altro volevo parlare un attimo di Gattuso, perché c'è stato un curioso episodio questo venerdì, non so se l'hai letto sui giornali ieri. Praticamente si è scatenata una grandinata durante la giornata di venerdì, mentre Milan stava facendo l'allenamento a Milanello, e praticamente Gattuso come battuta ha detto: no, rimanete in campo che almeno vi svegliate. Poi dopo qualche istante è stato costretto praticamente a rimandare la squadra negli spogliatoi a terra, perché praticamente
questo unito al fatto di siamo una squadra senza un'anima dà anche un po' l'idea della cifra psicologica, vero, della
situazione del Milan in questo momento.
Siete tutte fighette, noi a Bologna abbiamo fatto tripla ripetuta con Grandi.
Beh, ha dato i risultati, se l'avete fatta prima di Bologna e Empoli di ieri, effettivamente.
In effetti.
Alla fine,
tutto ghiaccio nel culo, vedi come correva Sansone.
Come, scusi, non ho capito. Ho capito solo calcio in culo.
Ghiaccio in culo Sansone. Ah, ok.
Ha segnato però anche ieri Sansone, credo, no?
Certo. Ecco. Chissà chi ce l'aveva prima come allenatore.
E Bologna, ridendo scherzando, è praticamente salvo, perché ha 8 punti di vantaggio sull'Empoli, che è terza. se domani
la mia panchina d'oro, date panchina d'oro.
No, che poi però se la rivende.
No, esatto, aspetta.
No, che cazzo, ve la tengo io. Ho fatto il miracolo.
Attenzione al Torino, palla in mezzo, difesa del Milan che tenta di liberarsi. Bravo Musacchio qui a fare il dribbling sul avversario.
Lancio una minaccia al tuo amico milanista.
Ecco, bella azione del Milan che si interrompe a centrocampo, ne approfitta il Torino
cielo,
che può così.
Santo cielo.
Avete fatto tutto bene, avete fatto anche colpo di tacco, avete sbagliato la cosa più facile. Ancora Milan qui, però recupera il pallone che si. Attenzione che c'è tanto spazio qui. Pallone sulla destra. Attacca il Milan con Suso. Suso tenta di entrare in area. Suso porta il pallone sul destro. La parata sul suo tiro da parte del portiere del Torino, Sirigu. Sirigu che tra l'altro, statistica interessante, Sirigu, ho fatto un crasi tra Sirigu e Torino. Sirigu è già arrivato a 13 clean sheet comunque col Torino, ridendo e scherzando. Quindi comunque
Torino è una delle migliori difese del campionato.
Sì. E l'attacco si fa un po' cagare. Attenzione al Torino, palla in mezzo. E poi forse c'è un fallo, ma si rimane con il pallone in possesso del Milan. E domani, se per disgrazia dell'Atalanta, intendo, l'Udinese dovesse vincere a Bergamo, la lotta a salvezza è praticamente chiusa, perché l'Empoli avrebbe 6 punti di ritardo dal Genoa a 4 giornate dalla conclusione. Diciamo che la situazione sarebbe praticamente definita. Prendendo che penso che l'Atalanta vinca domani, però vabbè, vediamo che succede.
Diciamo messerie, eccoci qua, l'Ajax d'Italia non si fa.
Ma che l'Ajax d'Italia? Siete un po' troppo vecchi per fare l'Ajax d'Italia. L'Ajax è ancora un po' più giovane.
Quello del 74, no, volo.
Ah, è addirittura quella di Cruyff. Del calcio totale, addirittura. Ma la smetta, cialtrone.
Gomez è il nostro 10-5-1. Gol.
Ah, ok, benissimo. Buono sapersi. Ah, mi informa l'avvocato che non c'è questa sera perché è a Udine. Quindi
neanche a proposito, ma è andato a Udine perché? Ah, forse è andato a Udine per
Sì, vabbè, sì, per altri motivi, mettiamo, per buoni sì, motivi, mettiamola così.
Per mettere a frutto la ricetta.
Attenzione a Torino, palla in mezzo. Bello l'aggancio che non arriva qui però da parte, cioè sarebbe stato bello, chiedo scusa, l'aggancio da parte di De Silvestri che non arriva, posizione regolare, tra l'altro, il numero 29 non riesce ad agganciare il pallone, forse lo aggancia ma lo cicca il pallone, il numero 29, fatto sta che comunque il pallone finisce sul fondo, rimesso in gioco per il Milan.
Dicevo, l'avvocato deve permettere a buon frutto la ricetta del Bunet, probabilmente.
Esatto, esattamente, sì.
Non è vero, è venuto con me, scusate, sono tornato.
No, non è venuto da lei, guardi, Velasco, glielo posso,
ah sì, ce lo passi. Glielo
posso assicurare, guardi.
Ma è Nico con la parrucca, è più bello.
Ma che con la parrucca, ma la smetta. Ancora il Milan, siamo al 32esimo. Praticamente si sta un pochettino accendendo, ma nemmeno poi tanto. Avanza KK che sì. Abbiamo visto, credo, il primo tiro in porta.
Bello,
poco fa.
Un lancio illuminante.
Bella,
proprio.
Bella merda, per essere precisi. Palla che vince sul fondo. Cioè, abbiamo visto, credo, il primo tiro in porta poco fa, quello del Milan. E qui rivediamo un'azione del Milan di qualche minuto fa.
È iniziata al Via del Mare Lecce Brescia 4-3-1-2 per tutte e due le squadre. A voi.
Va bene, grazie. Eccolo Izzo. Non so perché ci fanno vedere questa giocata di Cutrone. Ancora Berenguer. Ancora il Torino Berenguer. Pallone viene recuperato dal Torino. È più lesto di lui Lukic. Sono stati presi. Pallone giocato adesso dal Torino con Meite allargato sulla sinistra per Ansaldi. Ansaldi controlla la palla. Ansaldi tenta di mettere il pallone in mezzo. Rovesciata tentata da parte di Belotti. Cicca il pallone Belotti. Non siamo alle prese con Cristiano Ronaldo qui. Quindi
ma non c'era tanto lontano, eh?
No, è vero.
Se la prende dritta in porta, bella pure questa. Mi piace.
Però il Milan recupera il pallone. Qui, questo, fortunatamente per la formazione oggi in maglia bianca. 34esimo. Sempre 0-0 Torino.
Sono stanchi, dai, su. Si vede.
Panchetta per prima, è un anno e mezzo che non si ferma.
Sì. E quest'estate c'è la Coppa America anche, credo. Quindi...
Porco Giuda. Facciamo
cioè,
due.
Tutti
allora.
Gli altri si riposano tranne lui. Milan.
Porco Giuda, ragazzi.
Chi c'è di altro che quest'anno ha impegni? Rodriguez. No, Rodriguez è svizzero, cazzo dico.
È svizzero.
No, teoricamente Zapata, ma la Colombia credo sia andata avanti.
Sì, esatto. Ancora De Silvestri. Biglia, se lo convoca l'Argentina.
Non credo.
Ma neanche morto.
E basta, direi. Sì, effettivamente non ci sono altri. Sì, almeno di quelli che ci sono qua stasera. Il Paquetà continuerà a giocare quest'estate, mentre gli altri saranno spaparanzati al sole per un mesetto buono.
E l'Axalta anche, Uruguay.
Ed è vero, l'Axalta è Uruguay, giusto.
Non è un gran problema.
No. Paquetà sì, invece. No, l'ha toccata effettivamente Bebelotti, l'ha presa proprio male e il pallone è finito addosso a Romagnoli.
Se la prende va dritta in porta.
No, prendere l'ha presa male però.
Se la prende bene.
Ecco, appunto.
Vediamo un po'
se la prende troppo bene, finisce sul palo, come insegna Roberto Baggio.
È finita
il mondiale del 98. Vai.
103-80, è finita Boston 1-0, direi. Manca
di misura, direi, no? Anche in questo caso.
Ma Boston è esperienza, eh. Voglio vedere solamente le statistiche.
Bella finale Golden State Boston, la vedi possibile o no? O è l'anno, o è l'anno di Toronto a est.
Io ti direi che a ovest è it's game time. Mi sa che è predestinato. Deve ancora
essere battuta la punizione. A ovest sempre Golden State, mi sa che non si scappa.
C'è uno che credo sia in disaccordo con questa frase.
Vediamo se passano l'ostacolo Houston, perché comunque questo, come ostacolo mi sembra abbastanza tosto. Poi vediamo.
Io dico l'altra squadra, intendo. Golden State credo passi. Quelli di Portland mi sembrano lanciati con un
raggio. Dopo quella discreta bomba allo scadere di mercoledì, effettivamente. Saranno sicuramente galvanizzati, vediamo come proseguono.
Come si dice, come Piontek quando ha fatto i primi 15 partite al Milan, ha un razzo in culo lì, sì. Chi lo ferma?
Vero. E poi quest'estate poi vedremo come agirà Los Angeles sul mercato, perché sarà quello l'argomento principale, credo.
Secondo me quest'estate, purtroppo, sono, per come è andata la stagione, sono costretti a dire a LeBron: fai tu, punta il dito.
Esatto. Vedi tu.
O meglio, LeBron dice a loro: dopo questa annata io punto il dito, e io se punto il dito quello arriva.
Bisogna vedere come sono messe a livello di salary cap, però.
No, lui dice: non me ne frega niente, voi dovete trovare il modo.
Ha pieni poteri, quindi fa come gli pare.
Ha pieni poteri di vita e di morte.
Sì. Magari non nel senso letterale del termine, però.
Beh, guarda, se aspetti ancora un attimo,
già un nome lo sto già stampando con la maglietta Lakers. Al 15 viene da Charlotte, e quello ce lo mettiamo.
Bravo,
bella quella.
Guarda, poi siccome ha fatto cose un po' troppe cose fatte giuste,
doveva fare una
partita
mancata.
Che teoricamente al Milan va bene finché 0-0. E il Torino è una squadra di nervi, finché fa gol e gioca così. L'ultima
che ci ricordiamo così a uomo è la Lanfranca. Quindi tu vedi l'arrivo di Kemba Walker a Los Angeles, praticamente?
Uno direi lui, okay. E due è quello che gioca a Boston. Che in questo momento il reparto guardia a Los Angeles non esiste. Datemene due che vincono, poi vediamo. E poi fanno lo scambione, dai. Fanno lo scambione per il lungo e la finiamo lì.
E di Jokic invece non lo lasciano scappare, ovviamente, da lì, praticamente, no?
No, secondo me i tre che per LeBron sono Irving, Walker e Davis, con quei tre lì. Datemi questi tre, ci penso io. Levatemi tutta la merda.
Comunque Jokic benino, direi, fino a questo momento. Discreto impatto, tra l'altro. Discreto impatto, tra l'altro, nei playoff.
L'anno suo. Sì. Non saprei come lo fermi. Calcio di punizione a favore
del Torino. Sicuramente intanto il giocatore del Milan sta avendo un pochettino di
peccato,
un pochettino di replay De Silvestri, attenzione al Torino, pallone all'indietro, cross di Berenguer sul centro, colpo di testa in calcio d'angolo, sì, per il Torino. Ed è il calcio d'angolo numero 3, credo, del Torino. Fatemi controllare un secondo. Calcio d'angolo 1 per il Torino. Scusa, non ne ha battuti fino a questo momento. Torno, ne ha battuti 2 in Milan.
Anche in Spagna il quarto posto sarà bello da vedere. L'ultima giornata anche in Spagna è bella.
Comunque, è un tema che poi toccheremo durante i pallonari, perché volevo toccarlo già da ieri sera. E diciamo, attenzione al Torino, conclusione intanto, è la parata, conclusione di Belotti, la parata da parte di Donnarumma, buona azione questa da calcio d'angolo, e la conclusione un po' floscia da parte del numero 9, però insidiosa. Dicevo, è un tema che volevo toccare durante i pallonari, già da ieri sera ci stavo pensando. Immagina, mettiamo nel campionato italiano, che comunque bene o male è dominato, è definito anche con largo anticipo, non è che all'estero però le cose siano molto diverse, tutto sommato.
andando parte la Premier quest'anno, sì.
È un po' la Bundesliga, è la Bundesliga, la Bundesliga anche.
Ma è già finita, è rientrato il Bayern in testa.
Sì. Cioè, in Bundesliga mancano, te lo dico subito,
dai,
mancano,
ma mancano, basta.
Mancano, beh, in Bundesliga mancano, mancano, che è successo?
Che Bakayoko ha recuperato un pallone e poi l'ha dato al Torino.
Ah, ok. Dicevo, piano, Bundesliga, giornate, Bundesliga quantomeno hai ancora tre giornate, cioè il Bayern è in testa di due punti, quindi può ancora esserci, può ancora succedere tutto contrario di tutto. In Spagna il campionato è finito perché l'ha vinto ieri il Barcellona, in Francia lasciamo perdere perché il campionato ha vinto il Paris Saint-Germain con quelle 18-20 giornate.
Un commento su Niang che ha vinto una coppa in faccia al Neymar.
Non parlate di Neymar e faccia, che dopo le cose che è venuta fuori oggi del tifoso che gli ha detto impara a giocare, in tutta la risposta Neymar gli ha rifilato un cazzottone sul volto, insomma non so. Beh, quanto
ha ragione, si è fatto rubare un trofeo da Niang.
E in Premier invece è una bella lotta perché mancano due giornate alla fine e il Manchester City in testa di un punto sul Liverpool. E anche lì comunque le prime due 92-91 punti, la terza 70 punti e il Tottenham ha 22 punti.
Ma
sai di stacco.
Che goduria è stato vedere Niang che segna, batte Neymar e gli ruba la coppa. Una delle scene più belle del calcio mondiale.
Comunque se finisse così il campionato oggi, l'Europa League il prossimo anno è una coppa della Madonna, almeno per quanto riguarda la zona inglese, perché in questo momento in Europa League andrebbero l'Arsenal e il Manchester United. Quindi comunque sono due squadre.
C'è anche la settima, c'è anche la settima. Il Watford se la sta
giocando. No, momento, chi ha vinto le FA Cup quest'anno?
C'è la finale.
E chi c'è in finale?
City Watford.
Se il Watford, se Watford la vince, va lui, non va la settima.
Quello, stanno aspettando quella partita lì.
Se in questo momento la settima sarebbe il Wolverhampton. Non propriamente uno squadrone, cioè mi si permetta,
Mendes,
però.
Cioè la squadra di Mendes, sì.
Sì, esatto. La Mendes Football Club, esatto.
Tutti sua, tutti del Portogallo e tutti sua. Izzo doveva essere cacciato dal campo. Eccolo.
Insomma, comincia a rosicare.
Menare ha menato Izzo,
Ma non più degli altri, sinceramente.
Sempre eccessivo. E il calcione che ha dato Suso prima. Azzo, sanguinante.
Neanche ammonito. Guarda che sbrego che c'ha.
Sì. Doveva essere cacciato dal campo Izzo. Adesso c'è calcio di punizione a favore del Milan. Comunque stavo oggi c'è il, diciamo, oggi è stato il caso di Bielsa nel Championship, no? Che ha fatto far gol alla Aston Villa perché c'era un giocatore a terra. Tu pensa se con questo gol si fottono la promozione? Cosa succederà a Lizza a fine stagione? Già la terza volta che scivola Çalhanoğlu. Perché mancano, cos'è? Mancano quante giornate sono? 24, 23, ne manca uno alla fine. Hanno 5 punti di ritardo dal Leeds, sì, vanno a fare per forza i playoff, però...
No, li fanno comunque perché lo Sheffield...
No, li fanno comunque, esatto, sì, Sheffield ha 88 punti, sì. Tu pensa se invece con... dipende, se avessero vinto oggi invece di aver fatto pareggiare la Aston Villa, era 85-88, magari l'ultima giornata potevano agganciare lo Sheffield, non so come...
Non lo so neanche io, però dovevano... No, effettivamente giocavano con l'ultimo, poi...
No, bisogna vedere come erano gli scontri diretti. Sheffield Leeds.
Vabbè, non sono così ormai.
Erano esattamente pari, perché sono 1-0 Leeds United in trasferta e... No, momento.
Passerebbero Sheffield, la miglior differenza di
tutti. Infatti sì.
Ha preso meno gol, Bielsa sì, purtroppo vero, lì vero, non cambia.
Sì, la fino cammina. Allora, bel gesto. Se non gli costa caro, bel gesto. Se fosse costato caro, bel gesto, ma stupido. Però è bravo a lanciarsi
nuovamente a catapulti davanti a Andrea. Ecco Andrea. Ma anche lì sono belli i playoff per gli inglesi, perché abbiamo teoricamente Aston Villa, il Browich, Bielsa, e se va tutto bene anche Lampard, se va tutto bene.
Cutrone palla in mezzo, la parata qui in due tempi da parte di Sirigu. Buona azione. Per un attimo abbiamo rivisto il Robinho
del dicembre 2012, stessa porta. Due
alla fine. Non è riuscito a superare Sirigu. Sta scorrendo questa partita fino a questo momento. Si è un po' accesa negli ultimi minuti. Almeno qualche tiro in porta l'hai visto, effettivamente. Diciamo che fino a questo momento mi sento di dire che lo 0-0 è abbastanza giusto fino a questo momento, in base a quello che abbiamo visto.
Sì. Attenzione che il Torino sta. Vero che la Fiorentina ha il record di pareggi, ma il Torino è lì. Con questo sarebbero 15.
Attenzione alla Milan che recupera palla. Suso. Suso ha un po' di spazio. Entra in area la cross con deviazione. Calcio d'angolo per il Torino. Continua ad avere uno sbrego Suso sulla fronte. Non ho capito bene quello che è successo prima con Izzo. Come mai si è fatto questo sbrego? Se per un calcione o per altri motivi. Suso. Angolo. Quadrato Piontek. Bacchetta vuole i nostri in avanti. Intanto si ferma. Vuole che venga medicato. Ferma. Perde sangue. Ah, sì, devono medicare Suso perché giustamente perde sangue. Perde sangue. E non si può.
Finito.
Non si può rimanere
a posto.
In campo.
Che più.
Non si può rimanere in campo giustamente per motivi. Per motivi.
No.
Di sicurezza. Suso con può giocare, siamo una perdita di sangue. 10 perché deve uscire.
Oltre di Suso insanguinato, la
beffa di Izzo non espulso. Devo scusate questa parentesi, ma i Giants hanno un grande sculo anche quest'anno. Lo perdeva anche
prima. Angolo per il Milan, cross in mezzo. Fatto medicare Suso sul calcio di punizione. No. Palla resta lì. Fallo in attacco. Un minuto da fine.
Niente.
Un minuto di recupero.
New York Giants hanno una sfortuna che neanche Fantozzi. Mamma mia.
Cioè?
Una delle loro scelte, anzi una sesta scelta, una scelta al sesto giro, ferito in una sparatoria in un college, il suo compagno di dormitorio è morto.
Ah, madonna. Cazzo. Cioè, il culo è questo, perché l'altro è morto e lui è fermito.
Iniziato bene l'anno ai Giants, dopo che hanno saputo della notizia del loro nuovo quarterback. Che felicità. New York proprio...
Corre il Torino che adesso recupera il pallone. 20 secondi alla fine del primo tempo. Siamo nel recupero. 0-0 fino a questo momento. Abbastanza giusto in base a quello che abbiamo visto in questa
prestazione di gioco.
Fallo su Paquetà. Calcio punizione per il Milan. Vediamo se ci sarà qualche secondo in più. E tocca al Milan a ripartire. O se si finirà invece alla 46esimo. Peccato, no, si finisce al 46esimo, si va negli spogliatoi con il Torino e il Milan fermi sullo 0-0 con un risultato che in questo momento porta il Milan a quota 57 in classifica, un punto dalla Roma al quarto posto, mentre invece il Torino è a quota 54, un punto dalla Lazio che è settima a 55, 2 dall'Atalanta sesta a 56 e 3 dal Milan quinto a 57 punti. 0-0 direi giusto, lo ripetiamo ancora una volta, Dario.
Sì, assolutamente, partita oggettivamente brutta, con occasioni vere, forse una per parte direi, la rovesciata mancata di Belotti e l'occasione di poco fa di Çalhanoğlu.
Sì.
Per il resto ben poco, ben poco. Va bene che sono due squadre che a culo zero a cui il pareggio non serve, ma non stanno facendo tutti questi numeri mostruosi per evitarlo.
No,
ora come
infatti,
ora.
Infatti. Magari nel secondo tempo si svegliano un pochettino.
Speriamo di no, Gianluca. Perché probabilmente perdiamo così.
Gianluca.
Torino è su di nervi, la sente veramente tanto questa partita. Il Milan in questo momento, questo 11, non ha la scintilla per poterla vincere. Si spera che dalla panchina metta qualcuno, il cui nome inizia per Christoph. Sì. Abbia voglia di buttarla in porta.
Sentiamo, sì, ma lui ce l'ha già la voglia di buttarla in porta, ma non gli danno i palloni.
Sentiamo la flash.
Anche l'accenda a qualcuno un po' la scintilla, qualcuno passi un pallone bene, mi sembrano molli. E tre ammoniti, soprattutto contro un Torino che gioca solo di picchiare.
Sentiamo la flash da Torino
molto,
con...
Molto sì, volevamo fare una partita aggressiva, a centrocampo praticamente ci siamo messi a uomo per non farli giocare perché loro volevano pareggiare da dietro. Penso che siamo riusciti a non farli giocare, dobbiamo stare attenti a quella palla lunga che ci stanno mettendo nell'uno contro uno di Encolù con Cutrone, ma penso che stiamo facendo una gara come la volevamo fare.
Cosa serve per sbloccare la partita? Perché il pareggio sostanzialmente non serve a nessuno.
Far gol.
Bisogna continuare così, aggressivi, poi essere un pochino più lucido davanti, cercare di sfruttare le nostre occasioni.
Grazie a Rincon.
Queste le parole di Rincon ai microfoni di Sky. Noi ci fermiamo per una decina di minuti, ritorneremo per il secondo tempo dallo Stadio Olimpico Grande Torino, appunto di Torino. Situazione all'intervallo, Torino-Milan fermi all'intervallo sullo 0-0. A tra pochissimo, grazie.
Forse Tovo.
Entra in campo con Tim. Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team.
Serie A e Team presentano la Serie A Team.
Eccoci in onda, eccoci qua con il secondo tempo di Torino-Milan che è iniziato da circa 40 secondi con Torino-Milan ancora fermi sullo 0-0. Risalutiamo Dario Dilloni.
Salve.
Che succede?
Niente, niente, mi sono addormentato.
Ah, si è addormentato lei addirittura durante l'intervallo. Era così, così entusiasta dalla partita che si è bioccato. Bellamente.
Poi stavo dormendo poco, quindi...
E come mai ha dormito poco questa notte, se posso chiedere? Cosa ha fatto bisboccia questa notte?
Ma no, non particolarmente.
Ah, ok. È andato a dormire tardi o è andato a dormire presto ma non è riuscito a addormentarsi?
No, è andato a dormire tardi.
Ah, ok, perfetto, va bene.
E poi mi sono anche alzato presto perché stamattina alle 7:30 non c'avevo più sonno.
Ah, benissimo.
Probabilmente lei non si è addormentato perché è entusiasta del gioco di Milano, soprattutto nella partita con la Juve.
Ah, non è certo, guarda. No, è andato a vedere, credo, Avengers ieri sera.
Sì, esatto.
Come molti, tra l'altro, italiani. Attenzione al Milan intanto, il cross.
Ah, giusto, guadagnato un miliardello, dai.
Beh, non in Italia però, va detto. In Italia è andato bene. Adesso credo che il dato definitivo lo avremo questa notte dalla Cinetel che si occupa direttamente di queste cose, però ecco, ieri sera
bravo Suso.
Ieri per esempio 2.6 milioni, quindi comunque direi benino, direi.
Insomma,
ma ha fatto di più durante la cosa interessante è che ha fatto di più negli altri giornate. Questo è riferito alla giornata di sabato direttamente, però ha fatto di più nelle prime giornate, tipo la prima giornata era 5.1 milioni ed era mercoledì, che comunque non è, diciamo, una giornata da cinema, mettiamo così. Attenzione a Milan, conclusione, palla che finisce alta sopra la traversa.
È il 25 aprile, tieni conto.
Vero che questo, hai ragione anche tu, era anche il 25 aprile, giusta osservazione. Beh, però, sì, ma il 25 era giovedì, però. Sì, era giovedì, quindi
ah,
sì.
Ok.
Quindi, no, però effettivamente no, è un ragionamento corretto, cioè, comunque mercoledì era il 24, il giorno dopo era festa, quindi comunque potevi andare a vedere anche il film e finire tardi, visto che comunque è un film che durava 3 ore. C'è chi ha preferito stare a casa a vedere Milan-Lazio, diciamo che la cosa non è stata, almeno per quanto riguarda i tifosi del Milan, particolarmente ripagata dal risultato, mettiamola così.
No, c'erano degli Avengers, attenzione, quelli della Lazio.
Hanno fatto, il social media manager dell'Inter ha fatto la presentazione di Inter-Juve ieri usando il poster degli Avengers e... Non è finita particolarmente bene, mettiamola così. Cioè, ha pareggiato, però non hanno perso, mettiamola così. Vai, scusa.
Quello è l'Avengers che va in Croazia, giustamente.
Avengers che va in Croazia.
Attenzione, dai, palla
in area, allontana il pallone la difesa del Torino, ancora il Torino che riparte adesso in contropiede, 3 minuti e 40 nel corso del secondo tempo, punteggio che vede Torino-Milan ancora ferme sullo 0-0, formazione tra l'altro invariata rispetto al finale del primo tempo, c'è un intervento di un giocatore del Milan, si tratta di Romagnoli che mette in calcio d'angolo per il Torino. Mettiamo l'audio di Suma, così almeno sentiamo cosa dice in questo secondo tempo. Eccolo qua, sì.
Vede due giocatori di Mazzarri andare dalla bandierina, qui inquadrato Meite, qui inquadrato Belotti.
Angolo per il Torino al quinto minuto del secondo tempo. Sempre 0-0. Tutto è pronto per la battuta di questo corner. La battuta in mezzo, buca l'uscita, se vogliamo, Donnarumma, ma fortunatamente per lui non la tocca Belotti che si lamenta. Vediamo un po' cosa è successo qualcosa.
Vediamo.
Però qui, ma
francamente, cioè, vediamo da qua.
Sì, lo tiene.
Vediamo se questa cosa.
Vediamo.
Però gli, non so se, bisogna vedere se gli impedisce di saltare o meno con questo abbraccio in area di rigore.
Temo non lo sapremo mai perché o Belotti...
No, si riprende perché l'arbitro va via, quindi sì, direi che hanno guardato e hanno detto tutto a posto. E quindi niente, dicevi?
Palla lunga.
Lo dico, bisogna vedere se Belotti effettivamente non ha saltato perché non ha potuto o se ha accentuato, però non lo sapremo mai.
Esatto.
Arremba Belotti
controlla bene il pallone sulla sinistra. Belotti tenta di liberarsi di Chessy, e di Conti che lo mettono giù regolarmente, secondo il direttore di gara. Mi sento di condividere la decisione del direttore di gara, mi sembra un contrasto normalissimo. Attenzione però al Torino che recupera palla, ancora il Torino, colpo d'anca di un giocatore in maglia granata, pallone sulla sinistra adesso di Ansaldi. Milan che si deve chiudere, Ansaldi tenta la sventagliata sulla destra, non c'è però assolutamente nessuno a raccogliere l'invito del giocatore del Torino a recuperare pallone il Milan con Paquetà in una posizione inedita di esterno sinistro, quantomeno in questa occasione. Perde immediatamente però il pallone il Torino.
Qui il Torino gioca la palla un
po', recupera il Milan adesso con Donnarumma. Siamo al sesto minuto del secondo tempo. Leitmotiv che non cambia molto in questo secondo tempo. Partita ancora non entusiasmante dal punto di vista delle occasioni. Inquadrato intanto Leonardo e Maldini in tribuna allo Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo regionale torinese. Capoluogo regionale piemontese, scusa, non torinese ovviamente.
Torino è il capoluogo regionale torinese, no?
Beh, certo, ovviamente. Ex capitale d'Italia, aggiungerei anche. Prima capitale d'Italia, giusto?
I tifosi della Torino. Certo che è la prima capitale d'Italia, certo.
Sempre più maschia. Sì, lo è stata,
lo è stata la prima nel 1861. Porta palla
Suso. Porta palla Suso. Suso
fermato.
Oddio,
fermato.
Niente. Non c'è verso. Veramente questi gli assist di questa stagione sono un mistero veramente. Suso commette un mistero misterioso.
Ricordiamo
come
tutti,
un simile veneziano possa avere fatto 9 assist.
Ci ricordiamo tutti, diciamo, la prima capitale d'Italia. Vi ricordate la seconda capitale d'Italia, però?
No.
Non te la ricordi?
Vercelli?
No, sì, Vercelli, che sta di... Ma che Vercelli? No.
Guarda, non è detto Biella,
non è Biella. Non è una città piemontese, dovete uscire dal Piemonte.
È una città toscana, immagino.
Sì, è una città toscana, bravo.
Certo, lo so, vedrai, ho 44 libri su quella, è Firenze. Amata così tanto dal re che ci ha abitato, che ha detto, cos'è sta merda?
Non ha detto questo. Non mi risponde.
Firenze, no, tecnicamente sì, da 1800... in modo più pulito.
Esatto, politicamente corretto.
Firenze, maestà.
Sì, esatto, 1865-71. Espulso? Espulso chi? Mazzarri. Espulso Mazzarri all'ottavo del secondo tempo.
Alla Popovic a caso, senza un motivo.
Si è lamentato, credo, per una cosa a centrocampo, perché ha fischiato fallo, credo, di un giocatore del Torino. Si è lamentato, evidentemente, a gran voce, e quindi Mazzarri viene espulso.
Ma Mazzarri
quando prima Cairo chiedeva la munizione, penso per Cutrone, perché aveva commesso fallo per essere stato affossato da Meite, come sempre prima, no?
Sì.
Giusto, presidente?
Ma vergognatevi, ci avete pure gli abiti pagati da Milano. Sì. Cosa devo fare? Non lo so. Cello!
Scopro adesso, tra l'altro, parlando di città, diciamo, diverse dal solito per quanto riguarda il Regno d'Italia e anche l'Italia, praticamente che la prima sede del governo democratico italiano post armistizio del 43 è stata niente meno che Brindisi, cosa che non sapevo minimamente, seguita da Salerno, tra l'altro, nel 44, cosa che ignoravo completamente, perché queste cose solitamente al liceo non si studiano, perché non gliene frega niente nessuno. Attenzione al Torino, non gliene frega niente nessuno degli studenti, gliene frega niente nessuno degli insegnanti di insegnare una cosa di questo tipo. Ha messo il petto
Musacchio. E non dirlo a me che chiedevo che me la insegnassero, ma andiamo avanti.
D'altra parte nel liceo non si studia un.
Cioè, questi hanno chiesto fallo di mano per questo? Cioè, braccio dietro la schiena, gli colpisce il braccio che era comunque dietro la schiena, adeso al corpo, e hanno chiesto il rigore per fallo di mano? Presidente, almeno su questo abbia pazienza, non può sostenere.
Angolo per il Toro.
Infatti è già angolo, stia tranquillo.
Sul secondo palo Donnarumma esce allontana. Suizzo. Palla in fallo laterale, non tenuta in campo da Çalhanoğlu. La rimessa con le mani ancora granata. Il secondo tempo, mentre il primo tempo era un primo tempo. Siamo al decimo di questo secondo tempo, 0-0 sempre a Torino, tra Torino e Milan.
Il Torino ha alzato i nervi e il Milan non ha ancora tirato fuori le braghe.
Sì. Mare mosso, e noi nel mare mosso è messo in gioco per il Torino, palla in mezzo, allontana la difesa del Milan ancora una volta. Contro cross sulla destra, l'aggancio quasi sulla linea di fondo. Rincon, palla che viene però recuperata dal Torino. Ancora il Torino recupera palla, c'è un contrasto. Vito è un giocatore del Torino, a terra un giocatore del Milan. Pallone. Berenguer esce dall'area. Corre del Torino, un fischio, ma non era il direttore di gara. Palla in mezzo, attenzione. Belotti si lamenta, rigore. Calcio di rigore per il Torino.
Dai!
È stato affossato questa volta un giocatore in area di rigore. La spinta, dice.
Perché
Guida fa segno. C'è stata una spinta.
Chiedono una revisione perché secondo loro c'era fallo prima.
Vediamo.
Siamo sicuri.
Vediamo da qua. Allora, questa è la spinta di Chessy, direi nettissima.
Ma insomma.
Però lo spinge.
Gli appoggia la mano sulla schiena e gli sente la mano che si appoggia sulla schiena
questo,
e cade con
ecco, questo, colpito questo da colpo di pistola. Questo è l'episodio di prima su Calhanoglu.
Ecco.
Bisogna vedere se c'è continuità dell'azione, praticamente. Se c'è continuità dell'azione, ci può essere eventualmente l'esame e allora eventualmente il gioco verrà fermato. Con i colleghi dalla regia. Però bisogna vedere se c'è stato effettivamente il come posso dire, se c'è stata continuità dell'azione, se l'azione, cioè, tipo se il Milan ha recuperato palla nel frattempo, posso andare eventualmente a rivedere immediatamente perché possiamo avere con il MySky, questo è l'audio di Torino. Vediamo un po', allora vediamo un pochettino.
Non mi sembra così.
Allora, qui il Torino recupera palla. Torino recupera palla, l'azione poi prosegue, palla in mezzo. Palla viene portata avanti dal Torino. Sì, l'azione viene portata.
Rigore,
sì, confermato, esatto. Rigore confermato, quindi evidentemente non è stato giudicato falloso il contatto di prima. Tutto è pronto per la battuta di questo calcio di rigore dal dischetto Belotti. Al tredicesimo del secondo tempo, Belotti contro, Donnarumma. Parte il gallo Belotti, lo farà tra qualche istante. Ecco il fischio, parte adesso Belotti.
No.
Sì? Eccolo qua, parte Belotti, la rincorsa, il tiro, il gol. Vantaggio del Torino al tredicesimo del secondo tempo. Il gallo Belotti su calcio di rigore, Torino 1, Milan 0.
Kikiriki, kikiriki.
Rigore che per me, io dico, per me non... Per me non esserci, però.
Sì, sullo stesso Izzo. Izzo che doveva essere espulso.
8 anni di contratto anche a te, Gallo. Sì.
Facendo fallo.
Cambia quindi il punteggio.
A casa il calcio di rigore.
E d'altronde. Ma grande il Mazzarri. L'espulsione alla Popovic. Ha motivato la squadra. Grande.
Comunque, al di là di questo, ci sta. Facciamo schifo. Quindi, questo ci siamo messi ad arrivare al risultato.
Rigore centralissimo, tra l'altro.
Battuto Donnarumma.
Tira tutti così Belotti,
Se sta fermo, glielo prende.
Questo è il classico, rigore di chi non sa tirare rigori a FIFA. Tira centrale. E di solito funziona. A volte fa la figura dell'imbecille. Perché te lo prende stando addirittura fermo.
Ma non è il ciccio rigore, Perché ne ho visto stamani uno peggiore. Te lo consiglio. Un rigore
questo
del
è...
campionato australiano, Brisbane. Per lui stagione
finita, bacia la guarda,
attenzione al Milan, la rincorsa, l'azione continua, attenzione, siamo già dall'altra parte, cross in mezzo che non arriva, calcio d'angolo per il Milan. Milan che adesso ha preso il gol,
si sveglia,
ma guarda il caso,
ma
palla in mezzo, colpo di testa lontano.
Magari fate come l'Ajax, che ogni gol subito si eccita e comincia a giocare.
Con la differenza che l'Ajax vince però.
La differenza che l'Ajax gioca.
E dopo essere stato graziato
dall'arbitro per il calcione a Suso, non è stato espulso nel primo tempo. Bello questo calcio d'angolo, bellissimo. Ma c'è un'altra deviazione
granata. Terzo calcio. Altro calcio d'angolo in favore del Milan, il terzo calcio d'angolo nel giro di pochi secondi. La mette in mezzo. Cross in mezzo, la palla finisce vicino a Suso. Suso la rimette in mezzo. Palla resta lì, Paquetà. Difesa del Torino che tenta di allontanarla. Ci sono in 3-4 a intervenire sul pallone. Alla fine il pallone viene lanciato oltre la traversa da un giocatore del Milan, ma c'è fallo, credo, ai danni di Rincon che è rimasto a terra. Calcio di punizione per il Torino. Quando ci avviciniamo all'ora di gioco. Rivediamo. Sì, uno scontro, niente di clamoroso. E questo è il fallo di prima.
Qui rivediamo.
Bah, io lo vedo. La
spinta, però è molto evidente dal punto di vista visivo, quantomeno.
Rigore.
Molto ingenua, molto ingenua.
Non è che lo spinge, gli appoggia, gli mette la mano sulla schiena, ma non lo spinge.
Secondo me la spinta gliela dà. Poi bisogna vedere l'entità, naturalmente. Però mettergli la mano, la spinta, secondo me gliela dà. Facendolo sanguinare nel primo tempo. Ripeto, è molto evidente dal punto di vista visivo, quantomeno. Molto ingenuo come intervento, sicuramente.
Con rigore a favore, ecco, spiace evidentemente. Poi così il presidente Cairo, che dopo Milan Lazio ha fatto
Sumarosi, intanto,
adesso avrà cose migliori alle quali.
Beh, cosa vuol dire lei? Io ci avevo ragione, voi ci avete gli abiti pagati, voi quelli di Gattuso della Lazio. Ancora
Izzo. Ma c'entra la Lazio.
Due.
Ma c'entra la Lazio.
No, perché io non sono mica come Schuma, io attacco il Milan, ma anche l'Atalanta, la Lazio, la Roma e la Sampdoria. Si aiutano tutte tranne il Togo, se no non è giù.
Mm-hmm. Semplicemente una festa granata.
È facile dire che attacco Schuman. Schuman, che cazzo è?
Rigore gentilmente concesso dall'arbitro. Ennesimo rigore contro il Milan di questa fase della stagione.
Entra Cast. No, chi è? Borini? Sì,
Borini. Beh, dai, bene.
Sempre a Torino contro la Juventus. E anche qui rigore contro. Poi appena un rigore a favore, però si lamentano.
Corre da Torino, palla in mezzo. Donnarumma buca l'intervento. Ansaldi tenta di rimetterla. E poi la parata di Donnarumma. Però era fuori. Si era fuori. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Torino.
Era già uscito. Infatti,
e calcio d'angolo o rimessa? Rimessa forse.
No, rimessa. Era già uscito il pallone.
No, qui rimessa. Rimessa. Fornire noi
il sì. Ecco il cambio. Esce Suso. Ed entra
Pionte, ed meno entra Pionte, male.
Esatto. Quindi tre punti adesso per il Milan.
Niente, dai, Suso. Come può ripacchettare?
Sì, esce Paquetà.
Beh, sì, è stracotto. Purtroppo è stracotto.
Cioè, Pigato rientra anche dall'infortunio. Aveva anche detto questo. Quindi doppio cambio per il Milan, giusto?
Sì.
Piontek per Paquetà e Borini per Suso, giusto?
Suso.
Esatto.
Dai.
A terra un giocatore del Torino, interviene il direttore di gara. Vediamo un pochettino cosa succede. Credo che sia una posizione per il Milan.
Di rimanere collaborativi. Questa è la spinta di Piontek su Kulu.
Marato, fallo al Milan o fallo al Toro?
Non ho capito.
L'ho visto dirigersi deciso.
Qui la rabbia di Suso, lo sconforto più che altro dello spagnolo.
Qui tanto istruzioni da parte di Rincon. Può dare di più. Sai che ha dato fallo contro?
Qui Piontek si spiega.
Ma infatti era fallo di Piontek, secondo me.
Soprattutto più che dare piuttosto che dare di più, l'importante è che lo dia altrove.
Sì. Angolo questo per, è no, punizione, cosa scusa, punizione per il
Sirigu pronto al rinvio.
Per il Toro, affidata a Sirigu. Lancio lungo.
Colpo
di testa di Conti che allontana. Corre la Milan che recupera la sfera. Va lungo cercando di avere sul monitor gli highlights delle partite e mi sa che non ci riesco. No, infatti non riesco ad avere gli highlights sul mio monitor. Anzi, mi ha anche impallato il decoder. Quindi, meno fortuna che ho il digitale terrestre, così non posso vedere la partita con una seconda fonte. Che sì, che perde il duello. Corre Torino che recupera palla, siamo vicini alla linea di fondo. Il lancio lungo. Palla che rimane in campo. No, palla che finisce in fallo laterale. Quindi sarà rimessa in gioco.
In fallo laterale.
Siamo giunti al 19esimo del secondo tempo. Punteggio che vede sempre il Torino avanti sul Milan per 1-0 con il calcio di rigore realizzato da Belotti al 13esimo della ripresa.
Toale, toale, toale. Quanto è bello questo toale.
Cos'è questo? Quanto è bello questo toro, Ale? Questo toro.
Va sul secondo palo, Romagnoli.
Uno degli mi piace questa sua, diciamo, questo.
Sento questo profumo di Europa che si avvicina.
Sì. Senti, nell'aria c'è già la nostra canzone. Non mi ricordo com'era il testo di Felicità, francamente.
Di Felicità,
o servire i compagni, sceglie la seconda opzione.
La nostra canzone che vola e che va. Non mi ricordo il testo, francamente.
tocco dentro di felicità di Moretti ancora bene in anticipo
Mortacci
per Moretti, ma
a conti c'è? Non l'avevo notato.
No, Mortacci perché mi stavo ammazzando. Testolamina, pallone in area di rigore, la palla resta lì, allontana la difesa del Torino all'ultimo istante. Lukic fa ripartire il Toro da Moretti. Mi sembra la sensazione del Milan, adesso mi corregga eventualmente Dario, la sensazione del Milan, che tanto c'è un giallo per il giocatore del Torino, dicevo, la sensazione del Milan è che comunque faccia tutto bene tranne l'ultimo passaggio, perché comunque tutto sommato quando
l'ultimo passaggio ci manca anche quello precedente, purtroppo. Magari fosse solo l'ultimo passaggio.
Intanto stiamo rivedendo il fallo da parte di Emiliano Moretti, calcio di punizione in favore del Milan da buona posizione, inquadrata intanto la giunta comunale di Sala, che è giunta in blocco a vedere la partita allo stadio di Torino per motivi insulsi. Punizione per il Milan affidata a Çalhanoğlu. Di numero di gol segnati da Çalhanoğlu sul calcio di punizione in questa stagione, credo uno. Credo forse sono largo anche addirittura. Sei giocatori del Milan pronti a saltare in diverse linee. Arriverà comunque il traversone in mezzo da parte del numero 10, palla in mezzo, colpo di testa all'uscita da parte di Sirigu che allontana, un po' rischioso, ma comunque efficace. Corre Milan che insiste, che sì.
Oddio.
Sì, non bello quel passaggio da parte di che sì, effettivamente, però comunque efficace. Fallo qui di Belotti. Quale fischiato? Credo fosse quello di Belotti, danni di Borini. Fischio io, dice. Corre Milan, calcio di punizione per la formazione rossonera.
Mazza quanti falli! Mamma mia!
Che c'è, scusa?
Il numero dei falli che ha appena detto il Vate.
Sì. Ma credo sia riferito al Milan, traversa del Milan sul calcio di punizione, colpo di testa, la palla poi resta lì e poi in tre tempi credo, in tre tempi credo che arrivi la parata da parte di Sirigu. Lo rivediamo, colpo di testa, la traversa da parte di Bakayoko, poi l'azione prosegue, forse il pallone era uscito di Cutrone. L'azione poi prosegue, poi in tre tempi tipo arriva la parata da parte di Sirigu. Poi Cutrone a combattere. Occasione quindi per il Milan, vicino al gol del pareggio. Fallo poi di Bakayoko. Bakayoko deve stare molto attento, perché si sta un pochettino innervosendo. Vediamo se il pallone era effettivamente. No, questa è una cosa che non c'entra nulla. Queste punizioni nascono da una riconquista, dalla passione, dalla voglia di andarsi a riprendere la palla anche persa in avanti. Però poi il Torino ti fa fallo e hai dell'opportunità. 22esimo e 30 nel corso del secondo tempo a Torino, Stadio Olimpico. 1-0 per il Toro, lancio lungo. Attenzione, possibilità di contropiede per la formazione del Milan, che però viene interrotta. Sto rivedendo la situazione che si è mangiato Higuain alla fine. Sì, diciamo che ho visto di peggio, francamente.
Ho capito, ma un po' di volontà, cavolo. Poi c'è l'Anoglu su De Silvestri con fallo, ma si gioca. Tiro mencio.
Ancora Mete, insiste il Toro. La palla avanza ancora. Mete in mezzo al campo. Palla all'indietro. Il cross in mezzo. Colpo di testa. Allontana il pallone. Corre Torino, però. Insiste la formazione granata. Cross in mezzo. Colpo di testa ad allontanare. Conclusione. Gol del Torino che va a raddoppiare. 2-0 per il Torino al 23esimo del secondo tempo. Berenguer. Toro 2, Milan 0.
Beh, che bello.
Gran gol di Berenguer questo, Gran bel gol. E questo tra l'altro rischia di essere un gol pesante, molto pesante per il Milan.
Tutti a casa.
Tu sei proprio drastico.
Tutti a casa.
E questo è bello andare
allora, quindi adesso abbiamo la Roma quarta 58, Torino e Milan a 56, Atalanta 56, che però domani batte l'Udinese e fa oppla e salta davanti a tutti e va quarta.
Questo è un gran gol perché ci arriva con la mano destra Donnarumma, però più di tanto non può fare.
Un gran gol, fantastico.
Sì, bel gol.
Eccoci qua!
È vero Ale, è un cambio decantato perché Parigini poi in genere entra in quella posizione, ma che 70 minuti ha fatto Berenguer.
2-0 quindi per il Toro. Bravo a combinare con le punte, e adesso si fa veramente veramente dura per il Milan, molto molto molto
bene,
molto
dura. Dai, io pazzesco. Vogliamo immaginare un Gattuso
cacciato? Tu vuoi dire questo?
O dimesso?
Io non capire neanche scusi,
mi, no, mi permetta la domanda, chi cazzo mettete poi
non
panchina?
Averci capito un cazzo da qualche mese a questa parte.
Ancora Torino intanto, palla in mezzo, colpo di testa, palla che finisce fuori, occasione per il Toro ancora con Ansaldi, è vicino al gol del 3-0 il Torino. È secondo tempo effettivamente il Torino meglio comunque del Milan, non può, è vero che il Milan ha preso una traversa, dopo gol 1-0
fuori conti dentro Castiglieco,
mi sa di sì, sì, le prova tutte, mette una punta in più il Milan giustamente, tanto, per riprenderla giustamente.
Voglio farvi contenti, vi mando in chat il link di uno dei più bei rigori mai visti, molto recente, visto che Belotti parlava,
se, è quello, spero sia quello australiano, se è quello australiano l'ho visto settimana scorsa, molto bello,
non l'avevo visto,
molto, molto ridicolo aggiungere anche.
Bel recupero, palla d'esterno per Piontek, cutrone di prima.
E il, te lo chiedo subito, è il cucchiaio basso? È bellissimo quello.
Insomma,
è il cucchiaio basso quello, eh. Invece che a pallonetto l'ha fatto raso terra. Una genialata.
È l'ultimo insulto questo.
Sì, 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 assolutamente. E sarà anche l'ultimo insulto, però pirla te che lo prendi, però succede anche. Però ci sta effettivamente, giustamente, il cucchiaio, cioè quello a pallonetto, questo è raso terra. Ci sta pienamente. Angolo per il Milan. 26esimo del secondo tempo. Milan che deve assolutamente andare a segnare in tempi anche brevi se vuole tentare di riprendere questa partita.
No, ma cosa vuoi fare? Ma va.
Cross in mezzo deviato. Sarà interessante. Sarà molto. Se finisce così, sarà molto interessante. Finisse così, sarà molto interessante sentire Gattuso poi in conferenza stampa. E lo sentiremo durante i pallonari alle ore 23.
Arriva il tweet. Chiedo a Dario: arriva il tweet del nostro amato ministro
Salvini? Sai cosa? Gli va anche male a Gattuso, perché non è lunedì, perché di solito Salvini lunedì guarda il Grande Fratello. Forse non del Grande Fratello, almeno presterebbe la sua attenzione a quello, diciamo, mettiamola così.
Quando si dice destino, sbaglia Castiglieco, il tocco per Piontek.
Ancora intanto il pallone.
Adesso Berenguer prova a ripartire, ne manda due al tappeto. Bakayoko e Musacchio, e porta pure a casa il fallo laterale.
Fallo laterale in favore della formazione. Eppure, del Torino, mentre qui rivediamo ancora il gol. E questo è un gran gol, mi ha detto questo. Il gol di Nainggolan ieri sera è molto bello, però sono dell'idea che secondo me Szczęsny è stato sfortunato più sul tiro, perché secondo me poteva prendere la Szczęsny. Questa è già più imprendibile secondo me come palla.
Bravo Berenguer, 10 anni di contratto anche a te, grande.
Entra Parigini nel Torino al posto di Berenguer.
Per Berenguer anche in un ruolo direi non suo, che è diventato suo,
e dentro un collettivo che funziona.
Rimessa laterale per il Torino. Quando mancano 17 minuti alla conclusione della partita.
Contatto con Castiglieco, si gioca.
Musacchio fa. Assiste ancora il Milan che riparte dalla difesa. Milan, terzo centrale con Romagnoli, che ripetiamo, ha preso una traversa. Con sarebbe stato quello che sarebbe stato probabilmente il gol del pareggio. Se fosse entrato il pallone.
Mi sembra che con l'ingresso di Castiglieco si torni alla formazione più amata dei milanisti. A tre con Rodriguez.
Vabbè, ma a questo punto sì, perché tanto devi recuperare due gol, va bene, fai 3-4 e buonanotte.
Finisce qua
3-4-3.
Sì.
Rodriguez in avanti.
Troppa differenza, Riccardo, troppa. Quello doveva galvanizzarti, dovevi andarti a prendere quello che stavi pian pianino.
Ancora intanto il Torino, intanto c'è un invito da parte dello speaker, non so per cosa. Blocca tutto per core, qualcosa o laser.
Con l'esterno perché sì, anticipato.
Corre Torino che recupera palla.
Lukic, palla larga per Parigini, appena entrato.
Parigini controlla. Deve rimettere il pallone in mezzo. Cross in mezzo. La parata da parte di Donnarumma che blocca senza alcun problema.
Lukic è fenomenale, le prende tutte in anticipo. Non sbaglia l'intervento in anticipo. Per le condizioni davvero di ribaltare il fronte,
di arrivare a potenziale occasione da gol, e se ne crea, e ne crea per i compagni ancora troppo poche rispetto.
Sondaggio di Sky Sport è la nuova maglia della Juve senza le strisce, vi piace o no? No, detto proprio
no
fa proprio cagare i morti, schifo. Detto con gentilezza, sono juventino. E intanto guarda chi c'è in tribuna,
Conte,
esatto.
Vedo con molto piacere che adesso il parruccone Gobbo va anche dall'altra parte di Milano. Beh, va a rubare il lavoro agli onesti allenatori. Continuiamo così.
Il problema è che noi Conte lo vogliamo. No, in realtà lo vuole anche l'Inter, però è un altro discorso.
Ma ti venisse un colpo come allo stronzo.
Ma no, ma la smetta. Ma che tristezza. Ma la smetta.
Insultate la professionalità degli allenatori mettendo un colpo di botta. Ma perché?
Ma la smetta.
Infatti stavo per dire la differenza è, ma non c'è nessuna differenza, perché la differenza fra noi e l'Inter è che no, in effetti vogliamo tutte e due Conte.
Sì. Da scalare qui anche. E ma voi pigliate Sarri.
C'è anche Bonucci allo stadio.
Sì. Beh sì, giustamente ha portato il figlio.
Il bimbo. Sì, è molto contento.
Il figlio sarà molto contento. Bonucci anche, perché ha abbandonato il Titanic, quindi giustamente è una serata trionfale per i Bonucci da quel punto di vista.
Però al derby adesso il Torino gioca alla morte, e se era la morte,
vero,
sarà ancora di più alla morte.
È vero, sì, però diciamo che la Juve, specialmente quella che abbiamo visto ieri sera, magari possiamo anche parlare durante i pallonari, non mi pare abbia sta grandissima voglia, intendiamoci, di impegnarsi più di tanto.
Quindi
così.
Vince il Torino il derby?
Potrebbe anche vincere il Torino il derby, non mi stupirebbe, francamente. Tanto chi se ne frega, ha detto con gentilezza.
La Juve la stagione è finiterrima.
No, noi siamo in vacanza, proprio papale. Papale, giallo per Romagnoli intanto.
Sì.
Sei incredibile, viene ammonito Romagnoli. Sesta ammonizione di Alessio Romagnoli nel corso di questo campionato.
Vediamo.
La cosa che a me fa più ridere è che la Juve nelle ultime 5 ha fatto solo 10 punti e il Napoli ne ha fatti 7. Quindi neanche ci ha guadagnato il Napoli dalla Juve che va 2 all'ora.
Invece, purtroppo.
Questa traversa di
subito dopo la traversa di Bakayoko è arrivato il 2-0.
La traversa di Bakayoko l'abbiamo rivista.
Duri da reggere.
Io non so con che formazione giocheremo venerdì il derby. Sì, penso che giochi Cristiano Ronaldo. Magari toglie
affianca
Kane.
Dario sarà d'accordo. Dovete mettere la coppia d'oro, Kane e Ronaldo.
Dipende. Cioè, l'obiettivo a questo punto, cioè l'unico obiettivo della stagione della Juve a questo punto, mi sembra che sia tentare di far vincere la classifica cannoniere Cristiano Ronaldo. Mi sembra l'unica cosa.
È un po' distante Quagliarella,
Sì, è a tre gol, è vero.
Da metà marzo. È un mese e mezzo di...
Eccoci qua, ecco, non vi scordate del Messi della Valpadana, ovvero Zapata.
Ma chi è il Messi della Valpadana? Ma per cortesia! Il Messi della Valpadana.
Smarrita, deviazione, granata... Poi prova a ripartire.
Ancora il Torino che recupera palla. Mancano 12 minuti alla fine. Diciamo che non mi sembra che il Milan abbia avuto sta gran reazione. Diciamo, mettiamola così.
No, sono scarichi, purtroppo. No, soprattutto più che fisicamente, mentalmente.
Sì. Sono d'accordo.
Tutti i passaggi sbagliati, anche quando, come in questo caso, ma anche come
la gamba c'è, ma il neurone no.
I nostri giocatori entrano in questo discorso.
Diciamo che per quotare Avengers Endgame, il Milan di questa sera tutto mi sembra tranne che ineluttabile, mi si permetta questa frase.
Esatto.
Ancora il Torino che attacca, limite dell'area di rigore. Conclusione che non arriva, a calcio.
Attento che c'è chi ha menato per uno spoiler,
No, è uno spoiler questo.
No, non è, lo so che non è uno spoiler.
Dai.
Però attento, perché c'è gente che te mena, ti aspetta anche sotto casa.
Un po' persi nello sguardo e un po' perdenti nello sguardo, e questo evidentemente non va bene.
Calcio d'angolo per il Torino.
Un po' persi e un po' perdenti nello sguardo. Attenzione, l'ha detto anche Zuma.
Ed è incredibile.
Calcio d'angolo per il Torino.
Da metà marzo a oggi, davvero incredibile. Prova ancora la formazione.
Sì, da metà marzo, effettivamente il Milan, come possiamo dire, ha cominciato a far cagare. Possiamo dire questa frase. Guarda bene il Milan, però. Questa potrebbe essere una buona azione. Seguiamo questa azione, vediamo se nasce qualcosa. Il cross in mezzo,
no,
arriva Piontek, la liscia. Anzi, Castiglieco, vedo scusa, che la liscia, viene anticipato. Castiglieco va a recuperare poi ancora palla.
In questo momento hanno un'altra garra, un'altra elettricità, un'altra energia.
Ancora il Milan.
Cialanoglu.
allarga sulla destra, Castiglieco, palla all'indietro, Cialanoglu, Castiglieco ancora, il lacrosse di Castiglieco, colpo di testa, la parata di Sirigu, questa è una bella occasione per il Milan, gran colpo di testa da parte di Bakayoko, sfortunato qui anche il giocatore del Chelsea, gran parata di Sirigu però.
Sì, gran parata, insomma. Va bene, d'accordo.
Quando ti gira male, c'è poco da fare.
Sì.
Calcio d'angolo per il Milan. La battuta in mezzo, allontanata dalla difesa del Torino, non c'è nessuno per un tiro dalla distanza. Milan che comunque riparte palla a terra, cross in mezzo, un po' fuori misura, un po' tanto fuori misura, palla che finisce fuori e sarà rimessa in gioco per il Torino. Rivediamo qui
la partita della svolta negativa, io non te la trovo nel Milan.
Questa non è una gran parata, questa è una grandissima parata di Sirigu, perché non era assolutamente facile,
ragazzi,
veramente sì,
non era facile,
Torino rigore, dovrebbe essere il titolare, ma non lo sarà nazionale.
Inquadrate intanto Miss Muretto di Torino, l'avete appena riconosciuta. Sintetizzate sono anche. E qui ancora rivediamo il gol splendido di Berenguer.
Questo il gol di Berenguer, intanto riparte il Torino con Rincon.
Fallo. Calcio di punizione, faccio fallo di Rodriguez di Belotti.
Belotti
ne ha subiti di falli in questa partita, mi sa. Guarda, è anche normale, un attaccante.
Milan
giallo?
Ti ricordo l'anno. C'è. Sì.
Giallo.
Un rosso?
Ho un rosso? Che è successo? Ho visto un cartellino sventagliato dal direttore di gara, ma non ho visto il colore del cartellino. Cosa fai? Giallo per Donnarumma per proteste.
Donnarumma per proteste.
Per proteste, sì. E poi c'è un altro cartellino.
Ammonito Donnarumma.
Ma c'era stato un altro cartellino.
Credo... rosso per Romagnoli.
Posso per... Ma direi era già ammonito, quindi giallo, credo.
Seconda ammonizione, credo.
Ah, ok.
Sì, aveva preso 4 minuti fa il giallo.
Sì, 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 sì.
Comunque io non lo vorrei dire, ma la partita della svolta negativa, il derby.
Esce Romagnoli, espulso Romagnoli.
Espulso Romagnoli.
Temo di sì.
Romagnoli non può protestare.
Perché stavo andando a vedere, perché volevo chiedertelo, però ho detto guardo intanto. Il Milan dal derby ha sconfitta, pareggio, sconfitta, vittoria con la Lazio, pareggio e sconfitta in Coppa.
Ah no, rosso diretto per applauso all'arbitro.
Sì.
Sì, vabbè, ma qui l'arbitro non c'entra nulla. Al secondo tempo il Milan non è entrato in campo.
No, vabbè, ma questo è proprio figlio della...
del nervosismo.
Completamente fuori.
Lo so, però in questa partita. Questo,
fuori di brocca.
Vero che Manzo dice la stessa cosa, non fu espulso in Juventus Milan, ma ha detto anche questo. Però abbiamo già altri precedenti, comunque, anche in questo campionato, di giocatori che vengono applauditi e vengono espulsi. C'era chi è che Zaza, credo, no? Parlando proprio del Torino, se non ricordo male. Zaza che proprio neanche due settimane fa, credo, tanto ammoniti che sì e Parigini.
Sì, adesso
c'è tanto nervosismo in campo, non solo da parte di Milan, anche da parte di Torino.
Presidente, abbia pazienza, state vincendo, state giocando meglio, siamo completamente nella cacca e lei ci viene anche a dire che qualcuno doveva o non doveva giocare, allora c'ha ragione sua, ma abbia
pazienza. No, scusi, io ho detto che ho zuppato uno dei miei. Sto riferendo a quella merda maledetta di Zaza, che infatti è infortunato.
Cioè, Sky ha finito lo spazio per gli ammoniti e non ci stanno. E quindi che sì, il giallo di che sì è finito sovrapposto al rosso di Romagnoli.
Ah, ok, benissimo. No, mi sembra strano, perché di solito hanno avuto anche. Ci deve essere un problema in grafica, probabilmente. Perché di solito sono state partite con più ammoniti e hanno mostrato di tutto. Anche se si può
reagire a tutto, noi ma su sei,
abbiamo dovuto per la verità già reagire stasera, invece non riusciamo a reagire. Siamo sotto il peso di tutto. Perché poi il Milan di oggi fa fatica contro qualsiasi avversario. E quindi non
ah, intanto hanno i partecipanti del Money in the Bank di SmackDown, gli annunciano a SmackDown. Quindi tra lunedì e martedì sapremo tutti i partecipanti dei due Money in the Bank. Gigio, e hanno annunciato anche Becky Lynch contro Bayley. Per martedì o SmackDown.
Io ho visto un'immagine in chat. Non mi dite che fanno anche un terzo. È tutto finto.
No, quello di NXT. No, non credo che facciano anche quello di NXT. Sarei molto sorpreso.
C'è una cosa che funziona ad NXT: è il fatto di differenziarsi da tutto quello che fa il roster.
Ma io non lo dico per il match. Lo dico perché tra uno dei partecipanti c'erano loro.
Chi c'era?
Dopo se lo trovo ci sentiamo anche poi Allegri a che tempo che fa, perché è tornato sulla questione Dani. Ha detto una questione solamente è una questione di rispetto del lavoro, solo quello. Dopo una partita è normale che io debba rispondere. Se mi devo assorbire tutte le volte la ramanzina di tutte le cose che devo fare, allora no, sono umano, mi sono un po' arrabbiato. Accetto le critiche, fanno parte del lavoro, sono anche costruttive, posso piacere o meno, ma andare a discutere del lavoro altrui quando uno non è ferrato è mancanza di rispetto e di educazione. L'anno scorso la stessa roba, sempre con l'Inter.
Vada la bandierina castigliera. Cioè, scusami, allora,
continua a dire che a Dani non capisce un cazzo, molto semplicemente. Il discorso
allora,
è
questo. Scusatemi, vengo in difesa dell'allenatore Gattuso, tre quarti delle domande non sono ferrate. Cosa dovrebbe fare? Pigliarli tutti a schiaffi?
Sì, assolutamente sì. Sì, assolutamente sì.
No, se passiamo questo concetto di Allegri, a questo punto Spalletti fa super cazzo di
no, la questione è qui, cioè, ma le fa, no? Allora, la questione qui è molto semplice, secondo me. Adani e Allegri si stanno sul cazzo. È evidente che si stanno sul cazzo. C'è evidentemente qualcosa a livello personale, sia da parte di Adani nei confronti di Allegri, che da parte di Allegri nei confronti di Adani. Tutte le volte che si trovano i microfoni succede qualcosa. Cioè, non è la prima volta, tutto sommato.
No, ma Adani gli sta antipatico il concetto di Allegri, che siccome sono pragmatico non mi dovete dire che non so far gioco. E Adani mette il gioco davanti a tutto. Le idee. Di Lukic. È una lotta di
dall'alto di che stile. Cosa poi Adani, vabbè,
ho un conoscitore, ma non di certo tipo di come si vince un trofeo, però effettivamente Allegri in Champions League niente, campionato non si discute, però un campionato
ancora il Torino intanto Camolese. Attenzione, palla in area di rigore, credo che sia rimessa dal fondo, infatti così è, l'ultimo tocco è del calcio di rimessa al fondo fuori del Milan.
Bene, mi ricordo che la polemica partì da un commento che fece Adani nella trasmissione di Europa League, quando disse, chiudendo la trasmissione, che se il campionato olandese era allenato,
no, l'ho fatto su Twitter, credo, il commento che
sì, ma lì l'ho espletato in diretta televisiva, di dire la cosa del campionato allenante, che era un chiaro riferimento a quello che aveva detto Allegri. In questo momento il Milan ha
davanti il Torino. Allegri ha anche detto che resta la Juve. Ha detto: se resto, l'abbiamo già detto, rimango la Juve, ancora un anno di contratto, poi col presidente ci incontrerà. La partita che è girata in terreno
negativo da un momento all'altro è stata una. Non c'è altro, sinceramente.
Il problema è quello, cioè. Ed è quello che. Continua, secondo me, a non capire chi chiede la testa di Allegri. Giustamente o meno. Ok, metti via Allegri. Chi pigli? Il problema è quello.
Eccomi, scusate.
No, Velázquez no.
Riformuliamo, chi pigli di serio e decente?
Ah, perché Didier Deschamps non è serio e decente. Di che sì.
Ma io parlavo di cosa lì, di Rodriguez, di Velázquez.
Ah, beh, sì, però Deschamps l'avrebbe decente e serio. Poi, per
carità. Sì, quello sì. Ma verrebbe?
Ma non piace, e non piace. Belotti che ha fatto una grande partita, il Gallo Belotti. Belotti ha
lottato, si è battuto, ha corso, ha rappresentato. Mancano tre minuti alla fine, più recupero.
Poi comunque la polemica Daniel Allegri è tutta una guerra di stili. Tanto c'è chi sta col pragmatismo e chi
sì, esatto, sì, è uno scontro di stili. Esatto.
E comunque se passiamo al concetto di Allegri sono felice perché almeno Gattuso ha la scusa di menarne 3 o 4. Che abbiamo fatto a Genova con Donnarumma per il gol di De Frel, la stessa cosa che abbiamo fatto. Sai che è bella una conferenza stampa dove Gattuso di picchia con la scusa non sei pertinente e gli dà un cazzotto. Non sei pertinente? Non sei pertinente. Ma perdendo la palla con Biglia. Intanto mette palla in
mezzo Castieco Piontek. Per un giocatore del Torino, ma attacca il Milan. Noi continuiamo a tirare indietro la gamba e c'è un grande contropiede. Attenzione a Donnarumma che lascia poi il pallone. Che passa, anzi, il pallone al giocatore del Milan. Ancora il 2 minuti alla fine. Milan che comunque è secondo tempo Castiglio, al di là degli episodi, al di là del rigore, al di là di tutto, veramente non è traversa parte, non si è praticamente visto.
Assolutamente. Due volte solo con Bakayoko, solo sulle palle alte.
L'uscita contemporanea di Suso e Paquetà non c'è. E ieri l'aveva detto Gattuso in conferenza stampa che questa è una squadra cotta, senza anima, senza niente. E direi che questa sera l'abbiamo visto ampiamente nel secondo tempo. Il primo tempo ancora, comunque il primo tempo è stato abbastanza equilibrato. Anche è stato anche bruttarello. Secondo tempo la differenza si è vista. Cioè che il Torino comunque faccia quello che vuole col Milan. Insomma, lascia un pochettino perplessi, mettiamo così. Riferito al Milan, ovviamente. Però
certo che finché il gioco nelle zone di campo dove passa il gioco, c'hai che sì e Bakayoko, voglio dire. Provoca rosso in volto
ed è riuscito a portare a casa il rigore. Attenzione al Milan, ancora la parata. Parata.
era un buon calcio di punizione questo.
Qui rivediamo la giocata da calcio di punizione. Sarebbe stato autogol, probabilmente. Mi sembra che l'ultimo tocco sia un giocatore del Torino più che di Piontek.
Moretti carambola dentro in qualche modo. Non possiamo aggrapparci a questi episodi.
Intanto siamo in attesa del fischio finale, praticamente. Teniamo giusto il recupero, però. Non mi sembra, diciamo, che il Milan
sarà molto lungo.
No, beh, sì, sarà 2-3 minuti. Comunque, ci sono tempo di cambio. Magari anche 4 con l'espulsione, queste cose qua, però. Sì, non molto in più, effettivamente. Musacchio serve ancora, Cialanoglu avanza al Milan. Però più che altro, puoi dare anche 20. Mi sa che la reazione del Milan non arriva a colpo di testa qui, però, da parte di Castiglieco, credo che metta il pallone sul fondo.
I nostri tentativi, a ben vedere, ci sono anche. Però sono timidi, sono sovrastati, appesantiti dal momento.
Poi testa tipo da 15 metri, ovviamente. Non, c'è dentro di noi, non diciamo. Momento. Non diciamo azione particolarmente studiata.
Sono un filosofo,
attenzione. Sì, sì.
Diremo esistenzialista. Ecco.
Vediamo il recupero. 4 minuti, infatti, come avevo detto. Di testa Parma, però. Si finirà quindi al 94esimo. Che possa fare sempre gol e poi si andrà negli spogliatoi. Vada alla bandiera, vada al limite della 4 minuti in Milan per tentare di riprendere questa partita. Questa palla di Bakayoko. Sono al Torino che però attacca.
Ma beh, ma cosa vuoi riprendere?
Ah, vabbè, finché non partita finisce quando l'arbitro fischia. Come se vogliamo utilizzarlo come adattamento della storica frase di diciamo.
Musacchio. Musacchio tiene palla. Siamo a centrocampo, servito Bakayoko.
C'è una cosa bellissima, aspetta, ve la passo. Arriva dalle parti di Kessi. Ve la passo su Discord.
Mettiamo naturalmente anche il nostro corredo solito, il nostro carico di
eccolo
passaggi
qua.
Sbagliati, di
attacca
il
Torino.
Di scarsa brillanza.
Lancio lungo sulla sinistra, l'aggancio di Ansaldi che tiene il pallone in campo. No, palla fuori, messo in gioco.
Fallo di mano di
o fallo di mano, addirittura da parte di Ansaldi, probabilmente fallo di mano.
Sì, avanza Castiglieco.
Castiglieco.
Adesso avremo anche Romagnoli fuori.
Palla in avanti.
Il Bologna,
il pallone del Milan. Castiglieco linea di fondo, cross in mezzo.
Già.
Ma il suo cross è irretito, ingabbiato.
Poi parliamo anche dopo di pallonare un pochettino nella parte finale.
Della
Ferrari.
Mani di Parigini. Vediamo se riusciamo a battere questa punizione.
Ci state mettendo sotto con i vostri complotti.
Complotti, guarda, secondo me la Ferrari se li fa da sola i complotti, se vogliamo utilizzare questo termine.
Sono da solo. È vero.
Quindi in questo momento affrontare il Milan è piuttosto comodo per tutti.
Pensa che quando ieri, prima che Leclerc andasse a sbattere in prova, in qualifica, io pensavo, Leclerc potrebbe fare la pole position, poi non sarà facile trovare il modo di non fargli vincere la gara, ma la Ferrari può riuscirci.
Siamo sprofondati sotto i nostri errori.
Il problema è che purtroppo si è visto tra l'altro, che sfortunatamente con le gomme rosse Leclerc non girava.
Che si ha servito Castiglieco inseguito da Ansaldi.
Con le gomme gialle sì. Come giusto, ma con le gomme rosse non è girato un cazzo. Assolutamente no.
Andiamo Bakayoko da palla dentro perché sì. Che si prova a girare.
Attenzione al Milan. 2 minuti e 20 oltre il 90esimo. Cross con deviazione. La palla viene poi allontanata dal Torino.
Fiocco. Poi Belotti.
Scontro tra Belotti e un giocatore del Milan. Rimane a terra il capitano del Torino. Subito un colpo. Sta per entrare chi? C'è un giocatore del Torino pronto a entrare. Vediamo di chi si tratta. Il numero 36 del Torino sta per entrare. Bremer.
Difficile.
Vedremo se avrà il tempo anche di entrare. Va detto anche questo.
Poi ci mettiamo anche questi errori.
Attacca il Milan.
Fabio, ma un errore che poi sui social ci leverà la pelle. Vediamo.
Castiglieco.
Castiglieco.
Castiglieco controlla il pallone, palla indietro per Musacchio, il cross in mezzo, aggancia il Milan, pallone buono per Kessié, sul secondo palo, la palla viene spazzata via, quasi sulla linea di porta, un giocatore del Torino.
Gol a nostro favore invece De Silvestri è riuscito a salvare.
E niente, non gira niente al Milan questa sera, anche quelle poche occasioni che ha fatto il Milan comunque, tra traversa, gran parata di Sirigu non sono entrate.
Bakayoko prova a recuperare palla.
Corre Milan. Palla verso il limite dell'area di rigore. Niente di fatto. C'è fallo in attacco. Calcio in punizione per il Torino. E qui mi sa che la partita va a morire. Ultimi 20 secondi. C'è gioco fermo. Ci sarà magari qualche secondo in più per il cambio. Che adesso verrà effettuato. Verrà dato spazio a Bremer.
E quindi diventa.
Era pronto a entrare già un paio di minuti fa.
è vero che ci sono 12 punti a disposizione, è vero che il calendario della
adesso per il Milan si mette malino in ottica Champions League, è vero che comunque niente è compromesso perché comunque la Roma ha soltanto 2 punti, però in questo momento c'è la Roma 58 al quarto posto e poi dietro ci sono l'Atalanta, Torino e Milan 56 con l'Atalanta che domani se batterà l'Udinese andrà a 59 e andrà al quarto posto. Buonasera Monchi, la sento di buon umore, diciamo.
Niente felice perché ho saputo che la Roma mi mantiene al quarto posto, merda.
Scusi, la sua squadra come è piazzata invece in classifica? Finita qua, finisce allo stadio olimpico di Torino. Il Torino batte il Milan per 2-0. Gattuso va dritto negli spogliatoi senza neanche passare dal campo.
Rinnovi a tutti, tutti i rinnovi all'Ustri. Grande partita.
Il fatto che Gattuso sia andato dritto negli spogliatoi senza neanche passare dal campo dai suoi giocatori o dall'arbitro, diciamo che potrebbe essere una cosa interessante se poi verrà. Se poi lo sentiremo nelle due partite, segno che gli girano abbastanza, probabilmente. Però motivo per l'altro, può essere che ce l'ha con l'arbitro per l'espulsione, per la direzione arbitrale, o ce l'ha con la squadra per l'atteggiamento, Questo lo scopriremo solamente quando lo andremo a sentire in una conferenza stampa. Dario, commento finale della partita, non molto da aggiungere sfortunatamente, visto che comunque il Milan sconfitto anche nettamente, direi, tutto sommato.
Sì, no, cosa vuoi commentare? Risultato netto, Milan completamente andato di testa, senza reazione, con i nervi completamente a pezzi. Va bene così, è andata così, non va bene così, però è giusto così.
Non va bene, no.
Non va bene per niente, esatto. Però è giusto così, giusto così.
Gianluca.
Secondo tempo non c'è stata partita, purtroppo il Milan ha avuto quell'occasione Bagayoko, però è così, 1 su 2 milioni di occasioni del Torino, che... dal gol si è tolto quel nervosismo che aveva, voleva segnare e ha trovato il gol.
Sì. Belotti che sale a quota 13. Sentiamo il Barretto. Sentiamo il Barretto.
Al tappeto il Milan?
No, perché la classifica non permette al Milan di essere ancora lì, ma è un bel cazzottone. Un bel cazzottone che l'ha buttato giù.
Meno male che ha finito la parola.
Perché in effetti la classifica è lì a dimostrare che c'è ancora spazio.
Cosa voleva fare Massimo, secondo te, Rino, con le dichiarazioni di ieri? Voleva dare una scossa che poi stasera non si è vista tanto.
Direi che non si è vista, no.
Non lo so, no. La squadra...
Lo chiediamo magari.
Magari glielo chiediamo. Secondo me il primo tempo era stato equilibrato, il Milan aveva finito.
Ma sai che non va neanche a parlare, secondo me.
Diciamo il primo tempo, poi è una squadra che...
Magari in conferenza stampa si presenta.
A reagire e... Tornando a quello che hai chiesto a te, secondo me è una squadra...
No, però non mi sembra il tipo, lo dico onestamente.
Non è knockout, ma knockdown in questo momento, sì. Cioè non è ancora finito il match, è andata giù.
Fino a oggi aveva il destino nelle proprie mani, ora dipende solo da loro.
Eh sì, perché la Roma è passata avanti, c'è da celebrare però un grandissimo Torino.
Da celebrare.
Che si presenta con questa vittoria al derby del 3 maggio, e non è una data banale perché sappiamo tutti che il 4 è una data importantissima per il Torino. Poi vedremo anche le immagini della celebrazione che c'è stata nell'intervallo. È un Torino, Luca, in grande crescita.
Ah, ecco perché c'era tutte quelle luci.
In questa seconda parte del campionato. Diciamo nel giro di ritorno soprattutto.
Chi è che c'è? Una sola sconfitta. No, all'intervallo stavo guardando il Torino Milan e c'era praticamente era pieno di luci lo stadio olimpico. Al di là dell'aggressività e non capivo perché. Di gente del pubblico, cioè tipo col telefonino e robe varie. C'era lo stadio praticamente illuminato e con tutte queste lucine e non capivo perché. Adesso ho detto che pare sia stato un ricordo dell'intervallo allo stadio olimpico per il Torino.
Una squadra in grado di attaccare bene.
Perché effettivamente questa è l'ultima partita prima del 4 maggio. È tornato in condizioni almeno per quanto riguarda la
che può guardare con ottimismo a questo finale di stagione.
Poi Beppe, parleremo di tanti argomenti, voglio sapere perché, per esempio, secondo te, ma poi lo trattiamo dopo, gli allenatori delle prime squadre, nelle prime 6 in classifica, non sono stati tutti oggetto comunque di critiche più o meno pesanti da parte dei loro stessi tifosi anche, quindi sarà interessante analizzarlo.
Vero, perché c'è Allega, ma c'è anche la questione di Ancelotti.
C'è questo sogno Conte che sembra diventare concreto. Avremo un collegamento con Paolo Assogni. Cercheremo anche di capire se ci sarà la Roma di Conte e come sarà la Roma di Conte.
Anche se con onestà mi va detto che la situazione dei tifosi del Napoli mi sembra più contro la società che non contro Ancelotti. Però è anche vero che comunque Ancelotti è arrivato comunque a Napoli con tutta sta fanfara, ridendo scherzando, Napoli è 18 punti di staccola da prima, quindi effettivamente non, sti grandi risultati Ancelotti non ha dato, poi bisogna ovviamente analizzare le cose nella loro totalità. Finisci pure il discorso che facevi prima Gianluca, poi andiamo a prepararci per il pallonare alle 11, vai. Gianluca?
Pronto?
Sai che Gianluca ci ha lasciato? Sì, ha chiuso il microfono.
Ha staccato il microfono.
Ha staccato il microfono, va bene. Ma buono, allora ci fermiamo qua.
Eccomi, scusate, vai, l'ho scusa. Staccato.
Vai, vai, vai.
No, ora lo aggancio velocemente. Il fatto, come ha detto Carissa, che tutte le seguite tecniche abbiano tutte essere delle discussioni, fa capire che c'è un po' troppo nervosismo in questo campionato. L'unica squadra che rende nervoso è quanto pare il Torino, che dà un lustro di rinnovi dopo questa partita.
L'unico nervoso è il Torino, l'allenatore, lo devono farsi buttare fuori praticamente una partita sì, una partita
ogni tre. Incentivante, ricordati. E al derby non c'è.
No, beh, non è detto, non è automatico. La squalifica dell'allenatore non è automatica.
È vero, Mazzarri è simpatico, dai, vabbè, facciamolo tornare.
No, vabbè, dipende se era diffidato o meno, se aveva preso già... Perché di solito se tu vieni espulso comunque ci sei la domenica dopo in panchina. Anche perché, intendiamoci, non è un vero e proprio... Non era un vero e proprio espulsione, si chiama allontanamento del... diciamo del...
Ma io mi divertirei, dai, magari Mazzarri si fa buttare fuori con Allegri e gli gruda... Adani!
No, vediamo, non credo, vediamo...
Sei un Adani!
Non credo proprio. Va bene, ci fermiamo per una mezz'oretta, ritorniamo alle ore 23 con gli highlights, con tutte le partite, con il commento, quello che succede e soprattutto le conferenze stampa da Torino, cercheremo di avere quella di Mazzarri ma avremo sicuramente quella di Gattuso ai microfoni dei colleghi in sala stampa e vedremo cosa dirà praticamente cosa dirà l'allenatore del Milan dopo questa ennesima sconfitta della formazione rossonera completa, una settimana non bellissima dal punto di vista dei risultati con l'eliminazione in Coppa Italia, adesso la sconfitta a Torino nel posticipo della 34esima giornata. Ci fermiamo per una mezz'oretta, come detto ritorniamo alle 11 su vonlive.tv/.dicento.n4 in video e in audio su .dicento.radio.net e TuneIn con i pallonari, il finale ancora dallo stadio olimpico di Torino. Torino batte Milan 2-0, a tra pochissimo, grazie, già tra pochissimo, tra mezz'ora. Ora.
Bad day.
Entra in campo con Team. Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team. Entra in campo con Team. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team.
Questo programma è offerto da...
Se hai un frigo che non funziona, ti prego non rischiare. Vieni da noi a farlo cambiare, da specialisti e con rapidità. Frigoriferi da incasso, forni da incasso, piani di cottura e lavelli di tutti i colori, lavastoviglie da incasso, FBA di Bruno, Corso Potenza 183, Torino. Se hai un frigo che non funziona, vieni da noi a farlo cambiare. We'll be right back.
5 minuti dopo le 23 di domenica 28 aprile 2019. Buonasera da parte di Eri Ganzerli, benvenuti ad una nuova puntata di Pallonari per parlare di quello che è successo in questa giornata calcistica numero 34. Siamo a un mese, direi, dalla fine del campionato, perché siamo a 4 giornate esatte dalla conclusione. Buonasera a Dario Lilloni, anche se calcisticamente non è probabilmente una buona serata per lui, visto il risultato
del Milan. No, non lo è affatto, c'è da tutti conferenza stampa.
E infatti vogliamo sentirlo, lo prendiamo in differita di un paio di minuti, sentiamolo un attimo.
Non l'ho visto, per tutto quello che c'è a disposizione, se l'ha dato penso che c'era. Siamo stati dei polli noi, perché sicuramente le mani si devono tenere a posto, abbiamo commesso un'ingenuità. Dopo non so se era netto o no, ma penso che con tutto quello che ha a disposizione la terna arbitrale, penso che se hanno fatto una scelta così è corretta.
Ciao Rino, buonasera. Paolo Vinci, 7 Gold. Con la tua onestà intellettuale, con la quale hai detto che effettivamente la squadra ti è sembrata viva e che quindi dai per scontato, come giusto, che ti tiene ancora in pugno, io ti chiedo se non noti dei limiti endemici, limiti grossi, cronici nella costruzione del gioco. Qui la squadra, anche quando va con l'uno contro uno nel suo tempo, Cutrone in culo, ma in tutte le situazioni ha difficoltà sempre a finalizzare e a giocare in verticale. Grazie.
No, oggi penso che abbiamo giocato pochissimo dal basso, anzi sistematicamente ogni volta che avevamo la possibilità andavamo in verticale a trovare Cutrone. Penso che abbiamo sbagliato quello che ho detto prima tantissime volte, a non farci trovare sotto Cutrone, con Cialanoglu, con Suso, quella che avevamo preparato, e penso che non abbiamo avuto la forza. Ma oggi la partita l'avevamo preparata, perché sapevamo che ci venivano a prendere a uomo, sapevamo che avevamo pochissimo spazio, non dovevamo perdere palle in uscita. Quelle volte, oggi la squadra, se non sbaglio, Patrick, come ho detto già prima, è stato molto bravo, abbiamo verticalizzato tantissimo, siamo venuti a mancare sicuramente andare a ricevere la seconda palla.
No, Massimo Canto.
Sentiamo l'audio un attimo solo, così qua.
Ciao Rino, stasera avete avuto la possibilità anche di avere più conclusioni rispetto alle partite precedenti, quindi dici giustamente che la squadra ha reagito in certo modo, però questa ingenuità nelle ammonizioni, 3 ammonizioni dopo 16 minuti, l'ennesima espulsione di Romagnoli per proteste, non c'è da lavorare un po' forse anche su questo?
Non penso che stiamo vivendo anche un momento non positivo, è un dato di fatto che non viviamo un momento positivo, siamo da 2 mesi quasi a questa parte che si fa fatica, e dopo qualcuno mi rimprovera che mi vede molle. Io non riesco a dire delle bugie quando parlo, perché io non sono uno che... Oggi si pensa troppo, oggi la testa è diventata pesante per tutti i componenti della squadra, da parte mia, da parte di tutte le persone che lavorano con me, perché sappiamo che stiamo vivendo un momento non brillantissimo, i risultati non arrivano, ed è per questo che non mi sentirete mai dire, come ieri quando dico ho visto la squadra, è una squadra pensierosa, è una squadra che in questo momento fa fatica, c'è poco entusiasmo. Quando parlo di anima parlo di entusiasmo, di cattiveria, e i ragazzi ce la stanno mettendo tutto, però è un dato di fatto che in questo momento alla prima difficoltà, gli episodi dopo tante volte ce li andiamo anche a cercare, perché questo fa parte del gioco, e noi in questo momento stiamo pagando tutto questo.
Buonasera mister, le chiedo se ha parlato con Leonardo Maldini e se si sente a rischio zona rossa nell'immediato, grazie.
Questo chiedetelo alla società, io lo ripeto, posso assumere le mie responsabilità, perché le scelte di questa squadra, chi scende in campo li faccio io, sicuramente in questo momento non mi tiro indietro, perché ho delle responsabilità anch'io, e questa è una domanda che dovete fare alla società.
Ciao Rino, ti chiedo se ieri hai detto sono deluso di me stesso alla vigilia e non dei miei giocatori, ti ripropongo la stessa domanda, qualche elemento oggi è mancato in qualcosa? Cioè qualcuno comincia a deluderti?
No, ma non è la strada, in questo momento non bisogna fare i processi a nessuno, qua l'unico che va a processo è l'allenatore, come si usa in tutte le squadre di calcio. Io so che in questo momento i giocatori mi stanno dando tutto quello che hanno a disposizione e penso che lei ha tutte le responsabilità di queste, dei risultati, è colpa dell'allenatore. Non mi va di parlare, perché questi sono giocatori che mi hanno dato tanto, sono giocatori che in questo momento stanno attraversando un momento di difficoltà e la responsabilità più grande me la assumo tutto io, che come sia giusto così.
Buonasera mister, questa è stata probabilmente la settimana più calda da quando alleni il Milan. Ti chiedo se ti sei sentito sostenuta a sufficienza dalla dirigenza rossonera.
Ma no, ma ragazzi, ma voi certe mi fate sorridere. Io è una vita che sto nel mondo del calcio, ho lasciato casa all'età di 12 anni e sono andato a stare in un collegio per giocare a calcio. Se, per qualcuno di voi sembra che ho cominciato l'altro ieri, ma sono già 6 anni che alleno fra Serie C, Serie B e altre piazze e devo dire che sinceramente è un lavoro molto molto bello, molto stressante e c'è grande rispetto dentro con gli uomini che rappresentano questa società. Sento ogni giorno scrivete un qualcosa che non sta in cielo né in terra. E io sono legato ai risultati, però ho sempre avuto il rispetto di tutti, come l'ho dato io a tutti, e tuttora tutto questo non sta mancando. E ripeto, dopo se dobbiamo parlare di risultati, è giusto che vengo messo sotto processo, perché è giusto così. Però a livello di affetto, a livello di serietà, a livello di professionalità, devo dire che non posso dire nulla. Anzi, posso solo dire cose positive.
Scusa Fabio, ciao Rino, se posso, c'è un post di Salvini, posso leggerlo?
Oh signor!
Da tifoso deluso.
Io l'ho già letto però.
Ah, lo sa, se posso un commento Rino, se hai voglia.
Che stronzo.
Il post è quello di un tifoso deluso che dice: ahimè, il nostro Milan non c'è più, cuore, idee, entusiasmo e passione sono rimasti solo agli splendidi tifosi rossoneri, di tutti gli altri, società, dirigenti, allenatori e giocatori non si hanno notizie positive da tempo. Vergogna, fate giocare i ragazzi della primavera. Non so se
ha detto bene lui, vergogna, mi assumo la vergogna, la prendo tutto io. E gli auguro il meglio di fare un grandissimo lavoro, perché ne abbiamo bisogno.
Allora, signorile,
sì, è vero.
Vorrei fare notare al signor tifoso su Twitter che il Milan primavera gioca per la retrocessione.
Ciao Rino.
Dettagli.
A quanto credi alla Champions ancora?
Io credo devo credere a vincere più partite possibili in questo momento, perché la fatica più grande è riuscire a dare continuità dei risultati. Questo è un qualcosa che sta succedendo un po' già da troppo tempo e penso che in questo momento dobbiamo pensare alla partita di Bologna. Lunedì giocheremo contro il Bologna, una squadra che sta facendo grandissimi risultati da 2 mesi a questa parte, e testa a Bologna. Dopo penseremo alla Fiorentina, penseremo a Frosinone e dopo alla fine penseremo alla Spal. Penso che la strada bisogna ragionare in questo modo, in questo momento, perché è inutile cominciare a pensare troppo lontano.
Mister, è chiaro che questo è un momento negativo, no, per il Milan, però bisogna andare avanti, sono le ultime 4 partite.
Questa come bambina di 8 anni credo che sia la famosa Ivana,
sembra provata.
Non Ciao. Mi ricordo come cazzo si chiama, di Tor.net, quella che va anche su Sportivo.
Penso che partire da oggi per il fatto di aiutarsi, di mettersi a disposizione, di riuscire a commettere meno errori possibile. Penso che
Ivana Crocifisso
bisogna partire su tante
cose. Sì, una che va su Radio Sportiva.
Esatto. Dopo oggi serve a poco gridare, alzare la voce, fare scelte dure, perché ripeto, è una squadra che ce la sta mettendo tutta con grandissime difficoltà e penso che in questo momento dobbiamo continuare a credere in tutti questi ragazzi che in questi mesi ci hanno dato tante soddisfazioni. È un momento che non tutto sta andando nel verso giusto.
Buonasera mister. Hai detto che non puoi e non vuoi dire niente sui tuoi giocatori, però almeno oggi ci si aspettava, secondo me, una prova almeno di orgoglio da parte della squadra. Sembra che da un mese a questa parte, alla prima difficoltà, non si riesca proprio mai a reagire.
Però non siamo, non questo penso che non è un'analisi corretta, perché se non sbaglio dopo l'incidente che abbiamo commesso e di termina pallagol che ha avuto il Torino prima del calcio di rigore, e abbiamo preso la traversa, no?
Sì.
Non è corretto quello che dite, ripeto, potete massacrare la squadra per quello che è successo mercoledì, perché siamo stati inesistenti, abbiamo creato zero, ma oggi a me non mi è sembrato, dopo ripeto, venire qua a giocare contro il Torino in questo momento è molto molto difficile. Penso che la squadra prima dell'episodio non si è comportata per niente male, ha fatto quello che doveva fare e ho la sensazione che potevamo fare gol, con un episodio si poteva fare gol. Siamo stati ingenui e l'abbiamo pagata a caro prezzo. Non sono d'accordo sulla lettura che hai dato alla partita.
Mister, si parla spesso di anima.
Longhina, come conferenza,
secondo
stampa,
me manca un po' di qualità. Quando dico qualità è il solito calcio d'angolo mai battuto bene in un anno, l'ultimo passaggio non riesci mai a imboccarlo, a centrocampo fai un lancio, lo sbagli di 8 metri. È difficile parlare di anima quando secondo me c'è quella qualità con i piedi.
Però dopo, quando arrivavano i risultati, si apprezzava tutto, no? Non facevi giustamente un'analisi così, perché potevi stare una giornata in campo, avevi sempre la sensazione che non commettevi nessun errore, che non prendevi gol. E oggi sicuramente quello che dici ci sta, perché se vai a vedere tante volte 4 contro 4, 5 contro 5 a campo aperto sbagli sempre un qualcosa, sui calci d'angoli hai ragione, e anche oggi abbiamo rischiato se Suso non ferma Belotti va in porta per l'ennesima volta, e sono d'accordo con questo e penso che in questo momento stiamo pagando tutto questo, stiamo pagando il fatto, quando dico che non dobbiamo, questa è una squadra che deve pensare poco e certo ci facciamo del male da solo, perché non siamo lucidi, pensiamo troppo a quello che può succedere e tante volte ci spacchiamo la testa da soli e penso che stiamo pagando tutto questo in questo momento.
Grazie,
buon lavoro.
E questa è la conferenza stampa di Gattuso live dallo Stadio Olimpico di Torino. Ribuonasera a Dario Lilloni, ribuonasera a Gianluca Rouge.
Bella questa conferenza stampa, soprattutto la parte del tweet.
Diciamo che
l'ha affrontata in modo signorile.
Esatto, sì, ci sono storie tese evidenti.
No, ma soprattutto la miglior risposta è stata quella del ok, quando vincevamo non lo dicevate mai, adesso che perdiamo tutti a dirlo.
Beh, quello è normale però, cioè, quello c'è per tutte le squadre, non solo con Gattuso, è un problema un po' di tutti gli allenatori. Salutiamo anche collegata tramite collegamento telefonico satellitare il nostro pupazzo, eccolo qua, che introduciamo così. Buonasera pupazzo, come detto collegata telefonicamente via satellite. Buonasera, con i nostri potenti mezzi.
Via satellite perché
non sei a Torino, esatto, perché sei diciamo in una terra dimenticata da Dio e quindi abbiamo dovuto per forza usufruire di collegamento interstellare. No, vabbè, scherziamo, sei a Catania, non sappiamo ancora per quanto, tra l'altro per qualche settimana probabilmente. Gli americani fanno lo spring break e vanno in Florida. Tu fai lo spring break e vai a Catania. C'è qualcosa che non mi torna, diciamo, di questo lasso, diciamo, qualitativo, quantomeno, tra la Florida.
Ma ci vorresti venire tu a fare lo spring break?
Assolutamente.
In Sicilia.
No, in Sicilia proprio no, vorrei andare in Florida anch'io. devo dire la verità. Sicuramente non a Catania, con tutto il rispetto per Catania, che sicuramente è una bellissima città.
Ma gli americani vengono in Sicilia, mi vai a parlare della Florida.
Allora, gli americani l'ultima volta che sono venuti in Sicilia era per sterminare dei nazisti, quindi non saprei onestamente. Però,
ma
vabbè.
Sono venuti con piacere.
Ma insomma, ma non perché era Catania, sono venuti con piacere a sterminare dei nazisti, come insegna peraltro il film storico Inglourious Basterds. Vabbè, chiudiamo la musica più che altro. Allora, siamo un pelo in ritardo perché abbiamo dato spazio alla conferenza stampa di Gattuso, quindi andiamo subito a vedere quello che è successo in questa giornata calcistica con la nostra goal collection, ovvero tutti i gol di questa giornata, la numero quale, pupazzo, per essere precisi?
Numero 34.
Perfetto. Giornata che apriamo in che modo, pupazzo? Cioè, qual è stata la partita che ha aperto a livello di disputa, ecco. Qui aprirà, anzi, chiedo scusa, la goal collection di questa settimana?
Bologna-Empoli.
Perfetto, giocata ieri pomeriggio è finita con la vittoria del Bologna per 3-1. Goal Collection, tutti i gol di questa giornata, via! Tra qualche istante, appena arriverà lo sblocco del programma, saremo pronti a mandarvi in onda tutti i gol di questa giornata. Qualche secondino di pazienza. Eccoci qua.
Pagliaccia, ancora lui sulla sinistra. Prova! Pagliaccia! Secondo gol in questo campionato! Sansone, limite dell'area, palla sul sinistro, morbido al centro, di testa a schiacciare per il gol dell'1-1, Soriano. Orsolini, possibilità per lui al limite dell'area, Orsolini, palla sul sinistro, la prova! Riccardo Orsolini per il 2-1 del Bologna, è un gol splendido! Gemaili, il tocco all'indietro, Creici, zona tiro, finta, Sansone, morbido, Nicola Sansone, primo gol al Dall'Ara con la maglia del Bologna.
Lo Spinetti è andato anche Manolas a saltare, colpo di testa, palo, e palla allontanata con una mano da Cragno, è gol, la Roma è passata in vantaggio. Fazio è andato a saltare in modo vincente nell'area di rigore su questo calcio d'angolo e ha messo dentro il pallone dell'1-0. Palla sul sinistro e Sharawi la piazza, è il 2-0 per la Roma.
E Pastore
realizza il 2-0 al minuto 8. Adesso Kluivert col destro, deviazione, uscita di Cragno, poi la conclusione deviata e la palla in gol. Arriva finalmente il 3-0 della Roma ed era inevitabile che così fosse con la rete di Kolarov che ha segnato il 3-0, la firma di Kolarov.
Palla dentro, a cercare una deviazione Bonucci allontana, si coordina Politano, prova a rimettere in mezzo. Nainggolan, no! 1-0 Inter! Un gol pazzesco di Nainggolan! Al minuto 7, al volo, non ci arriva Szczęsny! 1-0 Inter! Palla verso Cuadrado. Ancora Cristiano Ronaldo, prova a difendere il pallone, appoggia, tocco di ritorno di Pjanic, Cristiano Ronaldo, eccolo! L'1-1, il pareggio della Juve, al minuto 61, aveva fatto le prove qualche istante fa, ed è il gol numero 600 in carriera, con i club, in 801 partite, il 27esimo stagionale, in 40 gare.
Fischia la penna, va Mertens! All'incrocio dei pali, sono 81 in Serie A con la maglia del Napoli, come Maradona, per Dries Mertens su calcio di punizione. La scenografia perfetta, è il vantaggio del Napoli.
L'avevi chiamata Stefano.
Zielinski apre, eccolo Gullan, Younes. Si muove, riceve in corsa cercando l'1-2, prova ad andare dentro, batte Sportiello, golasso di Younes, raddoppia il Napoli con un assolo meraviglioso di Amin Younes, impulsi nel primo tempo, gol nel secondo, sono 3 in 8 partite in questa Serie A, il Napoli ha finalmente scoperto Younes.
Calcio di punizione per il Parma, sempre rientra in porta! E c'è il gol di Kuzka, sbaglia il tempo dell'uscita il portiere del Chievo e Kuzka fa 1-0.
Guarda, sbaglia l'intervento, non sono sicurissimo perché l'ha calciata benissimo.
Barba davanti, movimento da parte di Leris, accompagna anche Vignato, palla sotto il piede, poi in area di rigore, eccolo qui il pareggio del Chievo Verona con Meggiorini, sempre lui a spizzare di testa e stavolta è tutto buono ed è 1-1.
Cross sul primo palo, palla spizzata, Felipe! Spalla in vantaggio al 34esimo. Arriva Panda e va rimorchio. Lotta a Romero e poi la Padula! Il pareggio del Genoa, la firma di Gianluca Lapadula. errore di Colligan, Caicedo che va a rubare il pallone, si catapulta in avanti, Correa affonda Caicedo, resiste all'attacco del difensore, in area di rigore, Caicedo, rete! Lazio in vantaggio, grandissima azione dell'attaccante della Lazio, errore di Colley, 1-0. L'apertura per Romulo, uno sguardo in mezzo, parte il traversone, Caicedo, rete! Grandissima azione della Lazio, ancora Caicedo, 2-0. Bel contropiede, è stato meraviglioso. Ekdal prova a innescare all'interno del rigore, Quagliarella, davanti al portiere, Quagliarella, 150 in Serie A, la Sampdoria rientra in partita. Parte Belotti, destro
di Belotti, Torino in vantaggio al 58esimo, 1-0.
Ancora Ansaldi al cross, Musacchio allontana, male, Berenguer al volo, 2-0, Berenguer se lo merita tutto dopo una grande partita, il Toro vola.
L'uomo giusto al momento giusto, sempre.
Abbiamo visto tutti i gol di questa giornata calcistica, compresi quelli del posticipo. Pupazzo, lei è di nuovo in linea con noi, è pronta a leggerci i risultati di questa giornata calcistica?
Pronta, prontissima.
Perfetto, mi dia solo un secondo che siamo pronti a mandare così la sua sigla. Eccola qui, perfetto. E allora andiamo a vedere quello che è successo in questa 34esima giornata. Tutti i numeri di questa giornata, prego.
Allora, per quanto riguarda le partite di ieri, Bologna-Empoli finita 3-1,
sì.
Roma-Cagliari 3-0 e Inter-Juventus 1-1.
Un attimo solo che abbiamo un problemino con la grafica, mi permetta solo un attimo che andiamo a ripercorrere quello che è successo, un attimo solo che vediamo se riusciamo a rimettere tutto in diffusione, vediamo un attimo se adesso è tutto a posto. Sì, a posto, prego, ricominciamo da capo, grazie. Scusi, mi scuso.
Da capo, ok.
Mi scuso per il contrattempo, vada.
Per quanto riguarda le partite di ieri, Bologna-Empoli finita 3-1, Roma-Cagliari 3-0 e Inter-Juventus 1-1. Mentre per quanto riguarda le partite di oggi, Frosinone-Napoli finita 0-2, Chievo-Parma 1-1, Spal-Genoa 1-1, Sampdoria-Lazio 1-2, Torino-Milan 2-0.
Perfetto, domani...
Atalanta e Udinese giocheranno domani alle 19, mentre Fiorentina e Sassuolo giocheranno domani alle 21.
Perfetto, la classifica della Serie A dopo 34 giornate.
Allora, prima la Juventus con 88 punti, poi Napoli 70, Inter 62, Roma 58, Atalanta, Torino e Milan 56, Lazio 55, Sampdoria 48, Fiorentina e Cagliari 40, Spal 39, Sassuolo 38, Bologna e Parma 37, Genoa 35, Udinese 33, Empoli 29, Frosinone 23, Chievo 15, mentre abbiamo detto Atalanta, Udinese, Fiorentina e Sassuolo sono con una partita in meno.
Perfetto, e diciamo anche che la Juventus è campione d'Italia, ma dopo i risultati di oggi anche il Napoli è aritmeticamente qualificato alla Champions League 2019-2020, perché ha 12 punti di vantaggio sulla Roma, che se l'Atalanta vincesse domani sera sarebbe appunto la quinta classificata in campionato, però il Napoli è avanti negli scontri diretti rispetto alla Roma, quindi comunque anche in caso di pari punti sarebbe sicuramente almeno nelle prime quattro, quindi il Napoli è
Juventus campione d'Italia, non l'avrei mai detto, guarda.
Vabbè, lo so. Va bene, la classifica dei marcatori invece.
Allora, primo Quagliarella con 23 reti, poi Piontek e Zapata 21, Ronaldo 20, Milik 17, Caputo 15, Immobile e Petagna 14, Belotti e Mertens 13, Pavoletti 12, Iličić 11, Sharawi e Gervinho.
Perché ride? Perché
10.
Sta ridendo, idiota?
Perché ogni volta dire Iličić 11 mi fa uno scioglilingua pazzesco.
Vabbè, lasci per, andiamo avanti che è meglio.
Andiamo avanti. El Sharawi, Gervinho e Cardi 10.
Sì.
De Paul, De Frel, Insigne 9. Caicedo?
Che ne so, boh. Lei.
Caicedo,
ovviamente.
Caicedo, Dzeko, Inglese, Kolarov e Mandzukic 8, Babacar e Benassi 7.
Perfetto, Pupazzo. Allora, chiudiamo come sempre con la sua presenza, con la schedina del Totocalcio di quest'oggi, del concorso numero 17 del 27 aprile 2019. Allora, Roma-Cagliari.
1.
Inter-Juventus.
X.
Frosinone-Napoli
2.
Chievo-Parma
X.
Spal-Genoa
X.
Sampdoria-Lazio
2.
Torino-Milan
1.
Atalanta-Udinese non è stata giocata. Ci faccio un pronostico, come va a finire secondo lei?
2.
Cioè vince l'Udinese a Bergamo, ok. Fiorentina-Sassuolo.
Eccoci qua, un'altra guffa.
Fiorentina-Sassuolo
1.
Quindi vince la Fiorentina. Poi le altre partite invece sono giocate. Spezia-Perugia
X.
Giusto. Cremonese-Foggia
2.
No, ha vinto la Cremonese 1-0. Quindi 1. Lecce-Brescia
1.
Ha vinto Lecce, esatto. Imolese-Sud-Tirol
X.
No, ha vinto l'Imolese 2-0. Quindi 1. E infine Vibonese-Regina
2.
Esatto, ha vinto la Regina 2-0. Va bene. Va bene, grazie Pupazzo, la ringraziamo per questo memorabile contributo, si fa per dire. Ci sentiamo domenica prossima. No, quando rientra seriamente a Torino, che non mi ricordo.
Ma mi posso connettere da Torino come da Catania?
No, questo lo so, veda lei. No, dicevo, quando rientri sostanzialmente a casa?
A metà maggio.
Ah, ok, quindi te la pigli ancora con comodo. Facciamo in tempo a fare l'ultima giornata probabilmente del campionato con te da Torino. Va bene, grazie Pupato, ci sentiamo domenica prossima. Tra l'altro domenica prossima noi saremo in onda alle 20:30 con i pallonari, perché c'è un posticipo di cui non gliene frega la mazza a nessuno, che è Napoli-Cagliari, e quindi noi saremo in onda dalle 20:30.
Non interessa neanche a me che sono il presidente del Napoli.
No, è una partita, è oggettivamente, presidente, è una partita oggettivamente completamente inutile. Il Napoli è già qualificato alla Champions e il Cagliari, è salvo perché ha 11 punti di vantaggio sulla Trezzo.
Sono ad Amalfi a presentare il nuovo film di Boldi e De Sica.
Azzo, che culo, come si intitola?
Che bello.
Come si intitola?
Natale in galera.
Ah, autobiografico per caso? Non lo so.
No,
vabbè.
È la storia di due ex attori di sinistra che vanno in galera perché non pagano le tasse.
Ah,
poi
okay.
Ci sarà da ridere.
Benissimo, grazie presidente. Quindi noi domenica
Ma
sera
tu saremo... non capisci che questa partita in realtà è vitale da un certo punto di vista?
No, non è assolutamente vitale, non gliene frega niente a nessuno.
Sì, e non devi capire che ovviamente è fatta per
sentiamo la stronzata. Sentiamo la stronzata. Prego, vada.
È fatta perché i calciatori devono mantenere un certo stile di vita e un certo fisico, devono pure smaltire tutto quello che hanno ingurgitato fino all'1 maggio.
Ma l'1 maggio, ma che cazzo, ma cosa sta dicendo? Vabbè, vada se non la smette vengo lì con un bastone.
Si è fatto 5 fagiani l'ultima settimana, hai ragione.
Va bene. Pupazzo, ci sentiamo domenica prossima alle 20:30. Buonanotte.
Buonanotte.
Buono studio, ciao.
Buonanotte.
Allora,
ciao.
Parliamo di quello che è successo in questa giornata calcistica. Permettendo che mancano due partite, come detto, all'appello, e sono quelle che si giocheranno domani, ovvero Atalanta-Udinese, partita assolutamente fondamentale per la Champions, perché l'Atalanta vincendo sarebbe addirittura quarta in questo momento in classifica e scavalcherebbe la Roma.
E ovviamente la giusta conclusione alla fiaba di Biancaneve 7 atalantini, a voi.
Biancaneve e i 7 atalantini? Ma che cosa sarebbe? Ma la smetta.
E la favola del nostro campionato, ovviamente, Gomez, ma... Zapata, Ilicic, Pallomino, Berisha, sì. E soprattutto i due fratelli di Ron Freud. Da voi.
Berisha, vabbè, andiamo avanti. Non gioca neanche Berisha nell'Atalanta. Comunque, vabbè, andiamo avanti, che è meglio. No, dicevo, abbiamo sentito Gattuso prima in conferenza stampa, Dario, però diciamo che comunque ci sono stati due spartiacque, secondo me, nella stagione del Milan, che sono il derby, per quanto riguarda adesso, cioè marzo, e a novembre la partita con la Juventus, che è stata quella che ha fatto perdere la testa a Higuain e poi con le conseguenze che tutti abbiamo visto. Dal derby, di fatto, il Milan non ne ha beccata più una, fatta eccezione alla partita con la Lazio. Con la Lazio che ha vinto col Milan che ha battuto la Lazio 1-0. A parte quella partita, è stato un calvario per la formazione rossonera. Secondo te, cosa sta succedendo al Milan? Proprio che è una domanda di difficile risposta, me ne rendo conto, però vai.
È tutto un insieme di probabilmente di condizione fisica non eccellente, soprattutto condizione di testa non eccellente, poca convinzione diciamo all'interno della squadra, un po' di scollamento anche con l'allenatore Gattuso, che nelle ultime partite dopo il derby oggettivamente sembra averci capito poco, perché ha deciso di cominciare ha cominciato a non capire più che cosa doveva fare per rimediare i problemi, perché
in effetti cambiata la punta, ovvero tolto Higuain e messo Piontek,
sì,
mi sembra che però, cioè, dopo le prime giornate la musica non sia cambiata tanto, per ragioni diverse, ma non è cambiata tanto.
Sì.
Inizialmente con Higuain, Higuain non segnava più perché praticamente non c'aveva più voglia di star lì e la squadra comunque non lo supportava più e non lo sopportava più. Uh-huh. Piontek non segna più perché non gli arriva, perché con tutta la buona volontà non gli arriva più un pallone. Uh-huh. Non gliene arriva più uno. E evidentemente ha deciso che, o meglio, la squadra non gli fa arrivare più un pallone e quindi lui può fare ben poco se non gli dai il pallone da buttare dentro. E c'è stata proprio un'involuzione di gioco, perché due ne avevamo che probabilmente potevano dare un po' di ragionamento in mezzo al campo, che erano Bigle e Paquetá. Paquetá si è fortunato, Bigle ha deciso che non era, quando è tornato dall'infortunio più lungo ha deciso di non metterlo più, e ci ritroviamo a fare gioco a centrocampo con Kessié e Bakayoko, che non sono esattamente lì per fare quel mestiere. È tutta una serie di cose, come hai detto anche tu. Purtroppo però credo che a questo punto, salvo miracoli, la stagione sia un po' andata. A questo punto bisogna sperare di andare in Europa League, che però non è l'obiettivo che avevamo.
Gianluca?
Direi che, più semplicemente, detto che quello di Dario è tutto vero, mi sembra che oltre a che le difese abbiano registrato quello che fa Piontek, ovvero ormai una fa Piontek, gli togli i palloni come facevi con Higuain e il risultato è lo stesso. Il Milan è andato a sprazzi, 2 o 3 mesi male, poi 2 o 3 mesi benino, poi è andato via Higuain, mese di totale anarchia, altri 2 o 3 mesi perfetti, e adesso la squadra è stanca, manca un po' di cervello, Paquetá non ce la fa più, giocato da un anno e mezzo,
sì, esatto.
Biglia non può vedere Bakayoko e viceversa, quindi o gioca uno o gioca l'altro, e si vede quando manca uno e quando manca l'altro, e mancano i nervi. Sembra una squadra come il Gattuso che fa un errore, oddio, basta, non ce la facciamo. Un errore, basta un errore, anche una piccola deviazione su un tiro, un gol subito che non meritavi, e Milan si sfalda. E detto anche che non è che anche stasera abbia fatto un partitone, né che il Torino, come ha detto Gattuso, fino al gol né che avesse fatto tanti tiri, ha creato più occasioni, ma in porta eravamo 0-0, quindi fino lì.
Il secondo tempo ha fatto vedere un gap qualitativo tra le due squadre abbastanza
semplicemente
importante.
Semplicemente nel secondo tempo il Torino ha corso come nel primo, il Milan nel secondo non correva più, tutto lì.
Quindi tu dici semplicemente un calo fisico? Oltre che
no, è più mentale, le gambe del Milan magari ce le hanno, non hanno la connessione gambe-testa, uh-huh. Errori banali, anche perché il Torino non è che gioca, non è l'Ajax d'Italia come dice un certo giornalista, è una squadra che fa quel gioco lì, allarga la palla, va di velocità, cerca Belotti, magari c'è la giocata del singolo, però come hai visto il Torino non è più l'attacco più forte della Serie A,
no,
è una squadra pragmatica. E il Milan è quelle tre poche idee che il Torino fa per 91 minuti, a un certo punto ha detto basta, totalmente a caso, andiamo così. E lì Gattuso purtroppo gli si rimprovera che non ha polso in quelle situazioni, non riesce a dargli quel cambio di mentalità, detto che anche i giocatori, perché non è che Gattuso può diventare Guardiola, i giocatori come dice Dario, e ci sono quei tre accanto agli attaccanti, non passano un pallone, mistero della vita che si usa 9 assist. Uh-huh. E mancano i giocatori, che ti devo dire, purtroppo il Milan adesso ha la fortuna che tutti i punti presi da Gattuso, che ne dica il twittatore, contano, perché il Milan poteva averne molti meno di punti e invece è lì, e finché sei lì te la giochi. Detto che poi vai a Bologna adesso, e Bologna già salvo non credo e spero non sia un ostacolo così grave.
Io non so se mandarla in onda sta cosa.
Cioè,
ho trovato l'editoriale definitivo sulla partita di questa sera del Milan. Vuoi ascoltarlo?
Chi è? Di chi è?
Guarda, te lo faccio ascoltare, eccolo qua. Aspetta, che vedo se l'audio funziona, eccolo qui, vai.
Un caloroso ben ritrovati al vostro Cristian Recalcati. Si è conclusa qualche istante fa la partita Milan-Torino, dovrei essere veramente contento. Come sfottò, diciamo così, anche perché delle altre squadre, sinceramente parlando, dovrei
interessarmi relativamente, visto che non è che abbiamo vinto tutto e gli altri stanno soffrendo le pene dell'inferno.
Quindi... Io ho scoperto che Recalcati ha il canale video su YouTube. Ora lo non so se utilizzarlo questa cosa negli ultimi.
Ma guarda che ma allora io ti vedo e rilancio con Carlo Pellegatti, abbi pazienza.
Pellegatti ha già postato dallo stadio.
Sto controllando.
O da casa praticamente. Sì, ha postato, eccolo qua. Eccolo qua.
Milan ha perso 2-0.
Microfono!
Il rigore di Belotti di gol di Berenghello, Milan ha perso ancora e retrocede dal quarto al settimo posto in classifica.
Non si sente niente dal video. Quando devono dotare Pellegatti di un microfono, perché sfortunatamente quando si fa il video sotto la curva del Milan, il risultato è che purtroppo si sente veramente poco, sfortunatamente. Comunque, vabbè, ci si sta riciclando in questo modo, con i canali YouTube, no? Vedo adesso.
Ma ce ne sono troppi di tifosi. Non so se sono al pari di quelli che puoi trovare su YouTube dei tifosi.
Sì.
Virgolette.
Sempre Recalcati, Inter Juve 1-1, come mai noi con due punte non giochiamo mai? Questo è il titolo del video, praticamente. Da quanto ce l'ha il video, Recalcati? Non da tanto, tre settimane, vediamo un po', due mesi, sì, quindi da due mesi ha optato per YouTube. Alla fine, vabbè, vediamo se prende piede. Ho i miei dubbi, però vediamo. Alla fine, vabbè, c'è spazio per tutti su YouTube, giustamente. Tornando al Milan. Adesso vediamo anche cosa ci aspetta. Cosa aspetta il Milan, anzi, chiedo scusa, nelle prossime
Bologna.
Giornate. Bologna domenica prossima, cioè lunedì prossimo, anzi, chiedo scusa. Poi la Fiorentina, sabato 11 maggio.
Che non è per niente un avversario difficile, visto che sono anche loro nella totale anarchia.
No, sono totale anarchia, ma sono più che altro una squadra in vacanza, aggiungerei anche, perché comunque il campionato è finito.
Non possono stare tanto in vacanza, perché io continuo a ripetere, a Firenze che arrivi quindicesimo non lo sopportano.
Ma non arrivano quindicesimi, dai. Ma non arrivano quindicesimi, arriva decima.
Guarda la classifica, Sassuolo fa punti.
Ma arriverà decima, la Fiorentina decima al massimo.
Ma questa Fiorentina, quella si è visto con l'Atalanta... Dio mio.
Comunque, vabbè, c'è quella. Poi domenica 19 maggio alle 18, Stadio Meazza di Milano, c'è Milan Frosinone. E poi il 26 maggio, l'ultima giornata di campionato, a Ferrara contro la Spal, che però, diciamo, è abbastanza salva, quindi comunque non dovrebbe creare grossi problemi.
Calendario più facile,
esatto. Non è un brutto calendario, effettivamente. Potenzialmente.
No, il problema è come il Milan le affronterà, naturalmente.
Esatto, esattamente. Vediamo cosa succederà nelle prossime quattro giornate. Lunedì 6 maggio, diciamo, alle 20:30, prossima partita del Milan a San Siro contro il Bologna. Parlando di squadre in vacanza, molto brevemente parliamo di Juventus, di Inter Juve, anche se alla fine non è che ci sia molto da aggiungere, credo, su questa partita di ieri sera, no? Gianluca e poi Dario non credo l'abbia vista, Inter Juve, Gianluca credo l'abbia vista invece.
Guarda, neanche io l'ho sentita un pezzo via etere. Non niente da dire, l'Inter
vai.
Che può fare l'Inter? Cioè, questa è l'Inter, sta concludendo una delle stagioni più schizofreniche a livello interno alla società.
Sì,
e non c'entrano neanche stavolta i presidenti, qui è tutto un altro discorso. Cioè, magari riuscisse a giocare come il primo tempo, però non gioca nel secondo tempo. L'Inter poi ha fatto capire che non ce la fanno, più di 60 minuti non si sopportano, ci sono delle antipatie e degli egoismi che poi, oltre al fatto che non è uno squadrone, pure una Juve al 30%, poi al golletto, magari poi ti vince.
È stato trovato anche un Inter-Juve fin troppo tranquillo, proprio a sottolineare apposta, diciamo, lo stato di vacanza proprio della formazione formazione bianconera che ha finito la propria stagione dopo l'eliminazione con l'Ajax, dopo la vittoria.
Ci ha pensato
Allegri poi nel post partita a ravvivare un attimo la situazione. Ecco, è arrivato, credo, il culmine comunque di una stagione, più che una stagione, negli ultimi due o tre mesi, se vogliamo, in cui comunque Allegri è stato veramente preso di mira da chiunque. Cioè, è un allenatore Allegri che comunque non voglio dire inviso alla, alla tifoseria, perché non è vero, perché comunque stiamo parlando di una, di una, di una minoranza, secondo me, però di una minoranza molto rumorosa, specialmente sui social, che alla fin fine hanno, le hanno dette tutti i colori, l'Allegri in questi mesi, dai e dai e dai, complice la situazione di scazzo personale tra Allegri e Adani, che è evidente, secondo me, siamo arrivati al risultato di ieri sera, cioè comunque con Allegri che sbraca in, in diretta nazionale su Sky.
Ma guarda, dobbiamo mettere dei paletti. Che la Juve di Allegri non giochi bene è ormai da un anno e mezzo.
Cioè, sì, tu, è vero.
Se vai a vedere la Juve, non, non è la stessa cosa che vedere un'altra squadra. Detto che in Italia, con tutto rispetto, qualche volta il Napoli, due o tre partite all'Atalanta, non è che vai a vedere il grande calcio.
No, che anche il Napoli, comunque, era portato al Napoli lo scorso anno di Sarri. Secondo me gioca molto peggio.
No, dal punto
di
vista. Qualche partita, infatti,
sì, infatti il Napoli dal punto di vista
era quasi tutta. Adesso esatto. Sono qualche partita.
Esatto, quello è vero, quello è vero. Vai.
Che la Juve avesse una rosa uomo per uomo più forte dell'Ajax, siamo tutti d'accordo, a parte forse
allora,
il centrale.
Sky, scusate,
sì?
Mi riferiscono che Sky, Sky riferisce di possibili, possibili diciamo riflessioni in corso su Gattuso.
Ok, va sì, bene.
Perché cambiarlo a questo punto? Mancano quattro giornate, chi, chi arriva? Leonardo? Si sveste la camicia.
No, Carolina Morace.
Oh, signora. Cioè, no, l'ho, l'ho visto anch'io il titolo che vedo adesso su Tele Lombardia.
Sì,
se, se, se salta Gattuso, la Morace merita un'occasione.
È stata una, così una buona suggestione.
Non arriverei a tanto, personalmente.
No, non, anche perché
non so te.
Sarebbe uno spogliatoio dove la, dove la spanculerebbero veramente. Brutto da dire,
no,
ma...
No, è vero, hai ragione. Hai totalmente ragione. Hai totalmente ragione. Vai, scusa.
Io non ho paura dello spogliatoio, perché tanto lo spogliatoio del Milan può andarci anche un santone in questo momento. Una personalità che gli dia una scrollata servirebbe, di qualsiasi tipo. Io ho paura che per quanto sia brava, per quanto se lo meriti, siamo in un mondo dove appena si mette a sedere nella panchina, già le interviste con Gattuso, pensate con lei.
Sì, effettivamente si rischia abbastanza, questo, questo, questo è vero.
Fate conto, il Milan non vince la prima partita, magari pareggia. Gattuso è troppo diplomatico. Io no, questa qua la Morace potrebbe anche prendere.
Ma diplomatico
tutti,
mica tanto. Cioè, cioè se, diplomatico non lo so. Mi sembra sicuramente molto sincero. Troppo sincero anche forse Gattuso per...
Beh, non diciamo non la fa l'Allegri. Non è che ti dice ci hanno fatto gol con tre ripartenze e poi vai a vedere.
Quello no.
Tre
quello
ripartenze
no.
L'ha vista solo lei, il mister.
Quello no, quello no.
È pragmatico. Sì,
è anche vero, è anche vero, è anche vero che Allegri comunque non ti dirà mai sì, abbiamo giocato di merda con l'Ajax, abbiamo meritato di uscire. Cioè, non è quel tipo di persona, non probabilmente dicono anche di non dirlo, una cosa di questo tipo, perché comunque
vabbè, ma ormai la stagione
l'idea credo che sia sempre comunque difendere la squadra, a prescindere poi da quello che è la
ma
realtà dei fatti.
Difende il concetto di...
No, io parlo di Allegri, sto parlando di Allegri, non sto parlando di Gattuso. Sto parlando di Allegri. Gattuso è un altro discorso. Sentiamo un attimo Sky.
Sono Gattuso insieme al team manager Romeo e 10 metri dopo il trio, il tridente, diciamo così, Leonardo, Maldini e Gazzidis, così nell'ordine. Quindi di fatto l'incontro si è concluso proprio pochissimi istanti fa. E adesso sta a noi cercare di capire i temi, se hanno cercato di trovare la soluzione al problema, se si sono rimandati tutto, ogni tipo di decisione, ogni tipo di incontro, di colloquio a domani.
Ma tu stando lì Beppe hai l'impressione che una scossa sia necessaria? Cioè quello che avvertono lì nel gruppo è che serva una scossa a questo punto? Ma non parlo del cambio dell'allenatore, parlo di una scossa
ha capito, ma l'unica scossa che puoi dare a Milan qual è? Scusa, grazie, il giocatore non ne puoi comprare.
Il problema è che il Milan con questo ritmo non va neanche in Europa League, pensa che bagno di sangue per una proprietà come Elliot che aveva investito tanto e aveva come obiettivo primario prendersi quei 50 milioni di euro della qualificazione in Champions League. Qui ti ripeto,
esatto,
non è la vecchia proprietà Berlusconi che va bene o vai male resti qui. Qui è un discorso diverso, è un progetto legato a 4-5 anni dove ci sono degli obiettivi anche di carattere sportivo che sono collegati ovviamente al discorso economico.
economico, e per loro era ed è obiettivo primario. Con questo ritmo il Milan non va da nessuna parte, altro che Champions League ed Europa League. Quindi una soluzione va trovata. La squadra sembrava anche lenta fisicamente. Ci sono 4 partite, non sono poche, sono 12 punti, e considerati tanti sconti diretti, il Milan avrebbe anche un calendario quasi quasi sulla carta semplice, perché lo ricordo, il Milan giocherà contro il Bologna lunedì prossimo a San Siro, poi va a Firenze contro la Fiorentina, di fatto prima di motivazioni, Frosinone e Spal, 2 squadre virtualmente fuori dalle logiche, una di salvezza.
La Fiorentina una motivazione ce l'ha, che sia Montella. Attenzione che ti sto seguendo.
Ecco. Sì, sì, no.
Ti stanno cacciando via da Ostrava.
Sì, segniamo 4-0 del Milan a Firenze.
Colleghi, guarda, cioè, sì, bisogna vedere se Montella ha voglia di battere il Milan. Il discorso è quello.
Ma Eric, l'hai visto la Fiorentina? Non ha una logica in questo momento. Cioè, peggio del Milan. Dove va?
Sì, giusto, voglia magari di rivista personale. Però, effettivamente, la Fiorentina.
Ok, ma la Fiorentina contro il Milan cosa mette? Chiesa, Chiesa, Chiesa e 10 stronzi. E il Milan, perlomeno 3-4 nomi che hanno voglia, ci sono. Sì.
Vabbè, vedremo cosa uscirà dal Milan in queste prossime settimane.
Il problema non è il calendario, il problema giustamente credo che loro, più che la qualificazione, è come arriverà. Se arriva perché le altre fanno schifo, comunque la proprietà prende i soldi, però dice Gattuso non ci siamo. Questo è il discorso.
Ne sapremo,
arrivassero in Europa, non va bene così.
Ne sapremo probabilmente domani mattina, dove
sì.
Difficile che arrivi un comunicato tra mezz'ora con l'esonero di Gattuso, mettiamola così. Cioè, sarebbe molto, molto sorpreso.
Continuo a dire, sarebbe ingiusto, però. Comunque qualsiasi allenatore arriva...
Ma adesso purtroppo...
Sì, il problema è chi pigli.
L'unica scossa che puoi dare.
Ho capito, ma chi metti in panchina?
No, che serve è un altro discorso,
No.
Cioè, chi metti? Tassotti? Cioè, l'unico nome che mi viene in mente così su due piedi.
Proviamolo, tanto. Un esperto come lui, una volta.
Donadoni è libero? Cioè, puoi chiamare Donadoni?
Donadoni firma solo lunghi contratti, non accetta contratti brevi. Neanche se fosse
Donadoni per pochi giorni.
Sì. Cioè, non saprei neanche chi mettere, onestamente, sì. Ad Alciato risulta, dice bomba sulla chat, ad Alciato risulta confermato, quindi Gattuso sarà stato licenziato con richiesta di danni. E così menagramo Alciato.
Dici...
Non lo so. Vabbè, provo a chiedere... Chi mette al posto di Gattuso, però? Adesso provo a fare la domanda in chat, vediamo cosa mi rispondono. Vabbè. Parliamo...
Scusate, solo
per... No, Velasquez, la smetta.
Per l'amor di Dio.
Allora, no, parlando di zona alta della classifica, andiamo a vedere quello che è successo in Frosinone-Napoli.
Aspetta, un nome però ci sarebbe, mi è venuto in mente adesso, l'ex della Roma.
Garcia?
No, l'altro.
Quale? Di Francesco.
Francesco.
Ma non viene per 4 giornate. Tanto. Se poi il prossimo anno arriva veramente Sarri, non viene per 4 giornate. Viene a condizione di essere confermato per la prossima stagione.
Ecco, sì, però comunque tu non puoi prendere un allenatore se tu pensi di avere Sarri in mano, è quello il concetto.
Andiamo a vedere quello che è successo a Frosinone oggi nella partita delle 12:30. Frosinone-Napoli con la vittoria del Napoli per 2-0, vittoria che alla fine, con i risultati che si sono concretizzati poi nel resto della giornata, risultati che vogliono dire qualificazione alla Champions League per il Napoli. Però, parlando di nervosismo, visto che parlavamo prima del nervosismo di Allegri nei confronti di Adani e nervosismo anche in generale, nervosismo anche dei tifosi del Napoli, perché oggi i giocatori del Napoli sono andati sotto la curva a lanciare le maglie, i tifosi gli hanno restituite, che è una cosa che onestamente mi ha sorpreso molto da parte del pubblico napoletano.
È un attacco alla società.
Sì, è quello che ho detto prima, cioè sì. è una cosa contro la società, contro De Laurenti, secondo me, più che contro Ancelotti. Però è un ulteriore significato, diciamo, della delusione dei tifosi del Napoli, che comunque passano gli anni e più vedono comunque aumentare il gap nei confronti della Juventus, perché comunque la Juve, l'altro anno il Napoli è arrivato a giocarsela fino alla fine con quest'anno il Napoli è stato in gioco fino a febbraio, più o meno?
No, già gennaio era fuori dal discorso.
Più o meno, dai. Sì, esatto. Cioè, parliamo di una squadra che ha perso 18 punti di
stadio. La risposta è molto semplice. La Juve ha uno stadio, il Napoli ha qualcosa che chiamano uno stadio. La Juve ha preso Ramsey e lo pagherà 5-6 milioni all'anno. Il Napoli neanche ha capito che rosa avrà il prossimo anno. Differenze sono tutte lì. Poi di business non ne parliamo, è vero, il Napoli sarà inattivo. Ma il Napoli, un giocatore come Benzema, già se arrivasse e lo mettessero sul conto economico Napoli, ci sarebbe da vendere un bel po' di roba prima. È tutto lì. Cioè, il modello Napoli è fatto per restare in, a livello delle squadre che sono in superdebito, solo che le squadre in superdebito, i campioni le arrivano, e a Napoli per avere un campione devi passare De Laurentiis, dall'allenatore, dai contratti ferri e dalla situazione che a Napoli non vincerai mai. È difficile.
È difficile perché comunque, cioè, per il Napoli è anche difficile perché comunque effettivamente, cioè, noi lo diciamo tutti gli anni alla fin fine di, insomma, del, del dominio della Juve che prima o poi dovrà finire. Però non finisce, cioè, tutti gli anzi, tutti gli anni aumenta, il problema è anche quello, quindi
dimmi un progetto. Laure-
io onestamente adesso io da, da tifoso sono contento di questa cosa, però onestamente capisco anche De Laurentiis che ti fa ragionamento e dice: signori, noi comunque con questa Juve non possiamo competere in nessun modo, per un motivo o per l'altro. Ci facciamo le nostre giornate, intanto comunque arriviamo secondi, perché finché, finché, che le Milan- finché le milanesi non risorgono, noi comunque arriviamo praticamente secondi, si è visto anche quest'anno. Napoli ha, cos'è, 8 punti di vantaggio, credo, in questo momento, sull'Inter, sì, che è terza. E va bene così, soldi della Champions li vediamo, in Champions vediamo di fare quello che riusciamo a fare, buonanotte. Cioè, noi va bene
siamo
così.
Siamo sempre in attivo, il problema, i nuovi forti arrivano, però.
Esatto, il problema è che il tifoso di Napoli, essendo tifoso verace, tifoso sanguigno, vuole vincere lo scudetto.
Dopo un po' si rompe.
Dopo si rompe i coglioni perché vuole vincere lo scudetto.
Eh certo.
Il problema è quello. Però lo scudetto in questo momento con questa Juve non solo per Napoli, per tutti. Cioè è difficilissimo adesso con questa Juventus. Cioè stiamo parlando di una squadra che domina l'Italia da 8 anni. Che è una cosa che non è mai successa nella storia.
Non solo. Delle altre squadre, quali sono i progetti che si sono evoluti negli ultimi 5 anni? Torino,
sì,
Fonda, Granata e Bergamo. Le altre squadre non sono rimaste lì o sono peggiorate?
Beh, se vogliamo, se, vogliamo un po', se vogliamo un po' la Sampdoria. Però la Sampdoria paga il fatto.
La Sampdoria, come dice sempre Dario, c'è un grosso problema. Chiunque ha la patata in mano o vende 6 giocatori o va in malora.
Ah, ok, sì. Sì. Sì, sì, è vero. Quello è vero. No, niente, stavo... Cioè, giusto celebrare,
cioè,
comunque...
A livello di futuro, attenzione, a livello futuribile... Praticamente la Juve continua a essere la top squadra per tutti di tutto, ma le uniche due che si vedono all'orizzonte sono l'Atalanta con, la, con Napoli e Torino, Milan, Inter, Roma, Lazio tutte attaccate, col Torino che però in questo momento guida questo gruppo. Cazzi, Torino e Atalanta non vinceranno mai lo scudetto, né Napoli aumenterà il livello. La Juve comunque anche se giocasse male vince lo scudetto. Cioè, da 20 punti ora che non gioca bene.
Che è quella che secondo me, secondo molti, la frega anche in Champions, nel senso che comunque... il problema, diciamo, della Juve è che comunque, essendo ormai arrivata a un punto dove in campionato basta impegnarsi in quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, quello che è, per vincere le partite, in Europa questo non basta. È una questione anche di atteggiamento mentale, sfortunatamente, di questa squadra.
In Europa servono le idee. Per quanto non garba De Laurentiis, il 4-1 tutti su è un'idea di gioco.
Sì.
La fanno sempre, magari non vinci, però sai che il City gioca così.
Sì,
certo. La Juve quest'anno è sempre stata Ronaldo e altri. Sempre.
Sì. E purtroppo non ha funzionato.
Non,
cioè,
paga, non è un'idea.
Non paga, assolutamente non paga, effettivamente. Cioè, fidarti sempre all'iniziativa del singolo, effettivamente non paga.
Tant'è che, come ti diceva qualche mese fa Dario, siamo arrivati a dover costringere Ronaldo a dire: senti, Ronaldo e gli altri va bene, però a un certo punto rimani anche a riposo, basta, facciamo giocare qualcun altro.
Ma lì bisogna capire se questo avviene perché Ronaldo si sente in ultra forma e vuole giocare assolutamente,
esatto,
sempre, oppure
so
Ronaldo
secondo
dice
me quello.
Qua se non gioco io...
Può essere entrambe le cose.
Considerando come l'ha presa l'eliminazione e questa partita, cioè l'ha presa come dire: io impegno il mio contratto, gioco,
può
però
anche
non
essere.
Mi chiedete di parlare dell'impegno degli altri 10, io faccio il mio.
No, può anche essere magari la spinta dello sponsor, perché comunque lo sponsor della Juve e lo sponsor di Ronaldo è lo stesso, E vi ricordo lo sponsor della Juve con che maglia ci farà giocare la prossima stagione, aggiungerei anche. Quindi attenzione,
mamma
che l'Adidas, secondo me...
Beati voi!
L'Adidas è... No, come beati voi? In che senso beati voi, di grazia, scusa?
C'è tempo di pensare a queste cose, perché tanto per pensare allo scudetto... Ah, già lo scudetto, vabbè.
Vabbè, scudetto lo vinciamo.
Dettagli.
Scudetto noi si prova a vincerlo. Poi vai a giocare... Poi vai a giocare la prossima stagione e giochi con la maglia cioccolato, pane e fragola, che possiamo rivedere qua nelle nostre immagini. E questa è quella. Mi viene sempre in mente Homer Simpson.
Con la striscia è seconda, eh? La striscia a cazzo dell'Inter della nuova maglia è al secondo posto, siamo lì.
Ma è peggio questo, secondo me, eh? Secondo me è peggio questo.
È al secondo posto, eh? Sì.
Vabbè, questa è la maglia della Juve del prossimo anno, pare abbiano già fatto le foto. Secondo me la vediamo già tra due settimane, dovessi dire. Anzi, tra tre settimane, chiedo scusa. La vedremo, secondo me, l'ultima in casa della Juve, la vedremo questa maglia. Perché anche l'anno scorso, secondo me, se non ricordo male, abbiamo giocato la penultima con la maglia nuova. Con la maglia poi
che avremo. Il Milan è già qualche anno che lo
sì,
fa.
Sì, il Milan è già qualche anno che lo fa. Ma è una cosa che effettivamente è una tradizione in molti paesi, in Inghilterra sicuramente. In Italia effettivamente il Milan lo fa, è qualche anno che comunque fa questo tipo di cose. Vabbè, andiamo a vedere gli altri highlight della giornata. Per la gioia, diciamo, di Gianluca Rouge, andiamo a vedere gli highlight di Chievo-Parma, giocata oggi pomeriggio.
Ma gioia di chi che non guarda la partita del Chievo da febbraio?
Dai, avete fatto un punto, dai, lascia fare.
Ragazzi, perdonatemi, ma io vi saluto qui, che domani la sveglia alle 7.
Vai tranquillo, andiamo avanti noi per...
Ci sentiamo domenica prossima.
Ti perdi la parte in cui Gianluca sbrocca per la Ferrari, la sentirai poi dopo, eventualmente.
Ma l'ho già sentita oggi.
Sono il meno ferrarista di tutti, però sbrocco per altri motivi, sono come il Sorbomba. io mi offendo per altre cose, dai, vabbè.
Dai, la tua squadra ne ha portate due a punti, da quanto non succedevano.
Guarda che quest'anno la McLaren va bene. Si arriverà qua.
Ma il problema della McLaren, te l'ho già detto qual è? Ha un buonissimo motore. Il problema è che ha il telaio di un motoscafo e quindi non va avanti, sfortunatamente. Però non è una brutta macchina di base.
Guarda che questo è già quello che si può fare quest'anno. Mi va bene arrivare sempre sesto e settimo.
Ma va bene così, eh? No, se settimo, ottavo siete arrivati forse oggi. Vabbè, non mi ricordo.
Vabbè, perché va bene anche così.
Cambia nulla. Vabbè, stiamo venendo. Parlando di squadre che sono a posto, possiamo considerare Parma a posto? Tutto sommato?
Sì, ora a posto. Adesso con questi risultati a posto, non succede nulla.
Sì, perché ha 8 punti di vantaggio sull'Empoli, 4 partite dalla fine, direi che praticamente... La lotta salvezza rischiamo, l'abbiamo detto già in altre occasioni, la lotta salvezza secondo me rischia di essere risolta ben prima dell'ultima giornata.
Sì, Bologna-Empoli l'ha un po' ammazzata, però l'Udinese la palla a gol, se riesce a portare
se l'Udinese domani vince è finita, perché comunque il Genoa...
Anche se pareggia, perché poi l'Empoli non ha tutte belle partite.
Se vince va a 36, dal quarto ultimo diventa il Genoa che ne ha 35, e avrebbe comunque 6 punti di vantaggio, nei confronti dell'Empoli, quindi comunque sarebbe una bella mazzata a 4 giornate dalla fine.
Vediamo. Per ora diciamo che l'Empoli può solo sperare in Genoa e Udinese. Sì, le altre ormai sono scappate.
Stiamo vedendo intanto il gol di Kuzka, il trattore, che oggi ha fatto il gol del vantaggio del Parma per 1-0. Poi nel secondo tempo arriverà il gol del pareggio da parte di Meggiorini. Aveva segnato il gol del Chievo, il pareggio al 10 minuto del secondo tempo, ma era stato annullato per fuorigioco. Poi al 21esimo ha creato il gol del pari della formazione.
Ci stiamo ricostruendo piano piano. Quelli che giocano giovani come Vignato, che è già andato in nazionale, ottimo. Si riparte.
Tu sei contento di andare in B solo per fare Chievo Pordenone? L'hai detto prima.
No, io sono contento per altri motivi. Perché ci sarà il derby, per altri motivi. Non è detto
che ci sia il derby, te lo ricordo sempre. Non è detto.
Intanto non sono sicuri neanche dei playoff. Quindi attenzione, non è finita.
Ma vero che questo, vai.
Ma poi non hanno neanche soldi per andare in Serie A loro, non li avremo neanche noi.
Che Chievo sì, invece. Chievo naviga nell'oro.
No, è la cosa emblematica, no? Chievo, se si risistema conti, può anche ritornarci per mancanza di avversari, perché sì, esatto. Se vengono su Brescia e Lecce.
Questo era il primo gol del Chievo, questo è il pareggio da parte della formazione del Chievo, che però credo verrà annullato tra poco con il VAR, a meno se è questo quello che stiamo vedendo in questo momento.
Aspetto già il campionato prossimo, quindi le domeniche potrò non parlarne più, perché la Serie B, che si preannuncia divertente, almeno sempre sì, bisogna capire chi è che comanda e che regole, soprattutto ci dobbiamo veramente fidare di quel terzetto di merda, però...
Non l'hanno neanche messo negli highlights il primo gol annullato, l'ha messo in quello di Dazon, ma non ha messo in quello, no, messo in quello ufficiale della Lega Calcio.
Io ho paura, te l'ho detto, non ho paura della Serie B perché ovviamente saremmo una delle favorite, però io ho paura della dirigenza, della Lega, della FIGC per la Serie B. Visto i grandi risultati a Lecce, tipo a Lucca, tipo in altri posti, grandi menti.
Sì. Intanto la Lega Calcio ha tirato fuori 4 minuti di highlights da Spal Genoa. Gli highlights di Sky durano 1 minuto e 9 secondi di questa partita. Quindi non so da dove li hanno tirati fuori. No, stavo guardando,
ecco.
No, allora ti faccio vedere adesso una statistica, appena la faccio vedere. C'è la classifica, credo che stanno facendo vedere su Sky, delle squadre che hanno corso di più in questo campionato. Sai chi è al primo posto? Prova a dirlo.
Genoa?
No, non è il Genoa.
Chievo.
È il Chievo. Al primo posto della graduatoria è il Chievo, con 112.000 chilometri. Contando la classifica, mi sa che avete corso molto a vuoto, ma quello è un altro discorso. Torniamo agli highlights di Spal Genoa.
Che serve un po' di niente.
Come, scusa? La Juve è decima in questa classifica.
Che gli allenatori stanno anche portando...
Ecco, stanno facendo vedere l'indice di efficienza fisica nel tempo, che non ho la minima idea di cosa sia, francamente, e manco voglio saperlo. Comunque, vabbè, andiamo avanti.
Vuol dire incidenza atletica, Eric, le squadre che corrono di media bene e che giocano a livello tecnico.
Spal Genoa.
Giusto per dire che il mio è scontato.
Stiamo vedendo gli highlights di Spal Genoa intanto, che è l'altra partita che si è giocata oggi pomeriggio alle 15.
Certo, il Genoa, per come ha giocato il campionato, se la meriterebbe la Serie B, solo che non ci andrà.
No, tra l'altro, squadre che sono divise la posta, Spal e Genoa, secondo te? Cioè, l'1-1 conveniva entrambi? Scusami, vai.
No, la Spal, vabbè, 39. Tranquilla.
Sì. E anche il Genoa, tutto sommato, abbastanza tranquillo, contando che ha 6 punti adesso ancora di vantaggio nei confronti dell'Empoli.
L'unica cosa che mi dispiace che la loro dirigenza se la meriterebbe molto volentieri la B, tranne i tifosi. Però li salveranno.
Sono stati tenuti su da Piontek alla fin fine, perché comunque tutti i gol che ha fatto Piontek nella prima fase di campionato alla fine gli sono... Diciamo gli sono...
Hashtag Ballardini non ci capisce niente.
Proprio così, brutale proprio. Brutalissimo.
Ha fatto solamente 12 punti in 7 giornate, poveraccio. Sì. Quanti ne hanno?
Ne hanno, te lo dico subito, dammi solo un secondo
35.
Che vado a riprendere.
Beh, ne ho fatti 23 in 28.
Sì, 35, ne ha, 35, esatto, 35 punti. Genere.
Oh, ottimo, no, cambiarlo è stata una grande idea.
Sì. E questo è il pareggio, lo vedremo tra qualche istante, credo. No, non è questo, ma arriverà tra poco il pareggio da parte di Gianluca Lapadula, che ha dato il gol dell'1-1 alla Genoa contro la Spal. Eccolo qua, l'azione è un po' concitata, se vogliamo, l'azione. Poi Lapadula la prende non benissimo in realtà, però fa sbattere il pallone sul terreno di gioco che si impenna, cioè il pallone che si impenna dopo il rimbalzo sul terreno di gioco, e batte il portiere con il pallonetto per l'1-1 finale di Spal Genoa, che dà appunto il punto alla formazione genovana, un punto alla formazione genovana e anche un punto alla Spal, che comunque è abbastanza tranquilla perché ha 39 punti e ne ha 10 di vantaggio contro l'Empoli. Potrebbe arrivare già la salvezza nella prossima giornata per la formazione ferrarese, che rientro scherzando sarebbe già la prossima anno, sarebbe il terzo campionato di fine in Serie A, quindi comunque complimenti alla formazione della Spal, che comunque con una buona disponibilità economica, però con tutto sommato un monte ingaggi che immagino non sia poi altissimo rapportato ad altre squadre, comunque sta creando una bella realtà in quelli Ferrara, no?
Hanno i soldi soprattutto,
e soldi ce li hanno, sì, però non credo che ne abbiano spesi poi tantissimi tutto sommato,
No, se vai a vedere sì. Dici? Che hanno
okay.
Speso.
Va bene. Parliamo invece di zona salvezza. Parliamo di zona salvezza. Molto importante per la zona salvezza la mazzata che ha dato ieri il Bologna all'Empoli, battuto per 3-1 nella gara delle 15. Mihajlovic, il nostro Mihajlovic, prima diceva scherzando perché è un'imitazione, dov'è la mia panchina d'oro? Però
è panchina d'oro.
Appunto, volevo arrivare a quello. Cioè, ci ridiamo sopra, però effettivamente possiamo. Mi rivolgo più a Gianluca che non a Mihajlovic. Mihajlovic ha fatto un mezzo miracolo in quel di Bologna. Possiamo tranquillamente definirlo così, no?
Non c'è voluto molto, D'altronde si partiva dal murismo, quindi...
Sono curioso di vedere la classifica da quando Mihajlovic ha preso il controllo del Bologna, Perché secondo me Bologna ha fatto tanti punti.
Ha fatto, credo, 13 punti da quando è arrivato.
Che non sono comunque pochi, ridono scherzando,
Corsolini, Soriano... Se hai notato, non gioca più il Santander, Stranamente.
Vero, hai ragione.
E mette più Orsolini e tutta questa gente. Motivazioni ovvie, vabbè.
Era abbastanza in vantaggio l'Empoli ieri con Pajac, poi il Bologna è riuscito a riprendersi la partita con gli interessi, tra l'altro, andando poi a vincere, come detto, per 3-1. Bologna anche qui, salvo per vittoria che gli dà praticamente la salvezza.
Mentalmente è la squadra che fa più punti in Italia dopo, è quella che ha fatto più punti nelle ultime 5 giornate.
Esatto.
Rispetto a tutti, rispetto a tutti, quindi vuol dire che c'hanno un altro, era un'entità in Serie A che non poteva andare giù in Bologna, per quanto genera, per quanto è comunque una di quelle squadre che se te ci vai te la puoi vivere tranquillamente. Rimarrà Mihajlovic, voglio vedere che progetto vuol fare il Bologna.
Esatto, sì, esattamente.
Che cosa vuol fare, comunque Orsolini è della Juve, sì, da esatto. Capire cosa faranno.
Ma credo che Orsolini verrà lasciato a Bologna, non credo che verrà...
Cessione, però...
No, sarà credo ancora in prestito, non credo che sarà... Cioè, non credo che torni, vediamo, a Torino, quello intendo.
Vediamo.
No, secondo vediamo, me non torna a Torino, Orsolini.
Vediamo, perché comunque il Bologna ha fatto operazioni di emergenza in prestito.
Io di quelli che la Juve in giro, secondo me non ne tornano in molti, in quel di Torino.
Secondo me nessuno, però.
Anche secondo me, sì, sai. Ti dico l'unico che della nidiata giovane secondo della Juve che sicuramente penso rimarrà a Torino, che anche avrà parecchio spazio il prossimo anno, è Ken, per ovvi motivi, perché comunque ha fatto una buonissima stagione alla fine giocando pochissimo, e in più credo che con il rinnovo di contratto Raiola probabilmente, cioè diciamo che il rinnovo di contratto motiverà tra virgolette l'allenatore, chiunque esso sia, a usarlo di più, perché comunque passeremo da un giocatore che piglia adesso quanto? Una miseria, tutto sommato, rapportato ad altri giocatori, a un giocatore che secondo me prenderà 2-3 milioni all'anno, almeno, quindi probabilmente ci sarà anche l'incentivo a usarlo di più in avanti per quel motivo, probabilmente. Questa è la mia opinione. Stiamo vedendo ancora gli highlights della partita di ieri del Bologna, con il gran gol da parte della formazione bolognese, credo che fosse il gol del 2-1, quello realizzato da Orsolini, e poi arriverà al 95esimo il gol, eccolo qui, da parte di Sansone, che chiude definitivamente il discorso sul 3-1 per il Bologna, risultato che, diciamo, mette abbastanza al sicuro la formazione rosso-blu dalle insidie della lotta per la salvezza. Adesso poi vedremo il calendario del Bologna nelle prossime giornate, però credo che tutto sommato il Bologna sia abbastanza tranquillo nelle prossime 4 domeniche. Più che altro la corsa verrà fatta sull'Udinese, e l'Udinese la vedo purtroppo maluccio. Adesso vedremo domani. L'Empoli, l'Udinese è abbastanza.
L'Udinese non gioca bene.
Ma l'Empoli in questo momento ha 29 punti, è l'ultima delle tre che va in B in questo momento. E quella che rischia particolarmente grosso. Questa partita è stata una mazzata per l'Empoli, anche perché la stava vincendo, perché era in vantaggio 1-0 l'Empoli. Quindi questa partita credo che sarà una mazzata importante per la formazione dell'Empoli. Parlando di lotta Champions, invece, torniamo a bomba sulla lotta Champions. Parlando di squadre che sono già salve per la lotta, sono già tranquille per la lotta salvezza, ovvero il Cagliari, mentre invece la Roma invece è ampiamente coinvolta nella lotta Champions League. E ieri è tornata a vincere in modo anche molto molto convincente, 3-0 con il Cagliari, e in questo momento è quarta. Bisogna aspettare il risultato dell'Atalanta di domani.
Non è possibile che sto merda.
Buonasera, Monci, la sento di buon umore. Dato, stiamo vedendo gli highlights proprio di Roma Cagliari, la stiamo facendo vedere gli highlights di Roma Cagliari che si scalda.
Di cosa voi parlate? Perché io sono andato via da Roma e si vedono i risultati.
Si vede, è quarta la Roma, cioè ancora in zona Champions. Quando è arrivata non era, quando è andato via lei non era in zona Champions, quindi
non possono affogare nel Tevere.
No, ma perché devo affogare nel Tevere? Ma smetta,
non lo perdere.
Va bene, ok. Stiamo vedendo il primo gol della formazione della Roma, arrivato con la concessione della goal line technology, perché c'era stato il colpo di testa in area di rigore da parte di Fazio, ha segnato Fazio di testa al quinto minuto, poi arriverà il secondo gol subito dopo all'ottavo minuto da parte di Pastore, dopo questa azione molto bella da parte di Kluivert sulla fascia. Pallone arriva a Pastore, che si ferma alla piazza e la
primo
mette
gol in Italia, o secondo
di Pastore?
Forse, ecco, per esempio.
No, beh, ne aveva fatti molti di più prima della Roma. Alla Roma probabilmente uno dei primi, quello sì. Non è un giocatore che segna molto, effettivamente. Eccolo qua, il gol di Pastore, il gol del 2-0 della Roma, poi nel secondo tempo arriverà il gol del 3-0 realizzato da El Shaarawy, credo che è arrivato il gol del 3-0. Domanda secca, chi vedi favorita per il quarto posto in questo momento?
Per la felicità di Gennari, l'Atalanta.
L'Atalanta in questo momento effettivamente è molto lanciata. effettivamente lanciatissimo. L'abbiamo visto anche in Coppa Italia con l'Atalanta, con la Fiorentina, ha fatto un'ottima partita. Però bisogna vedere, perché la lotta per la Champions League è ancora molto molto aperta, perché ci sono, paradossalmente c'è anche il Torino, cioè in coinvolto, perché mettiamo caso che l'Atalanta domani non faccia risultato, anche se la vedo difficile, però può capitare. Dovesse l'Atalanta non fa risultato, contro l'Udinese, la lotta a salvezza diventa molto 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 aperta. Possiamo vedere, mentre aspettiamo di vedere il terzo gol della Roma, possiamo andare a vedere la classifica di Serie A. Eccola qui. Abbiamo l'Atalanta. Se l'Atalanta vince va a 59. Comunque, anche se l'Atalanta vince va a 59, abbiamo Roma 58, Torino Milan 56 e Lazio 55. Cioè, comunque è apertissima per la lotta Champions, anche per la lotta Europa League. E anche per l'Europa League.
Qualcuno andrà fuori da tutto. Qualcuno verrà sacrificato.
L'ottava per forza andrà fuori. E può essere veramente chiunque in questo momento. Perché può essere la Lazio, può essere il Milan, può essere il Torino, può essere l'Atalanta, può essere la Roma, può essere veramente qualunque squadra in questo momento ad andare. No, voi siete a 7 punti dalla Lazio, quindi la vedo un po' complicata, presidente, la vedo un po' difficile, mettiamola così.
Vabbè, ma al settimo ci possiamo arrivare, minimo.
Come, scusi, non ho capito, di grazia.
Al settimo posto ci si può arrivare un minimo.
Ma non ho detto che basti però al settimo posto, bisogna vedere come va a finire in Coppa Italia, eh?
Vabbè, qualcosa ci inventiamo, raga.
Non ho detto che basti, perché comunque, ripeto, cioè, se la Fiorentina, se la Lazio dovesse finire all'ottavo posto e vincere però la Coppa Italia contro l'Atalanta, la Lazio andrebbe in Europa League e la settima no, molto semplicemente. Quindi bisogna vedere come va a finire la finale di Coppa Italia, bisogna vedere anche naturalmente come andrà a finire il campionato. Lo scopriremo credo prossimamente questo. Lo scopriremo
in fine della prossima Italia. Giornata gli occhi di tutti sono a Torino, perché per almeno una si gioca tutto.
Assolutamente, esatto, esattamente. Possiamo, credo, tra l'altro, andarlo anche a vedere il prossimo turno del campionato di Serie A. Lo possiamo vedere nella nostra grafica. Lo vedremo anche tra qualche istante. Eccoci qua. Domenica 5 maggio il prossimo turno, si parte venerdì alle 20.30 in diretta su Sky con Torino-Juventus, sabato alle 18 su Sky Chievo-Spal, alle 20.30 su DAZN Udinese-Inter, poi domenica il lunch game alle 12.30 il derby toscano tra Empoli e Fiorentina su DAZN, alle 15 su Sky avremo Lazio-Atalanta e Parma-Sampdoria, alle 15 su DAZN Sassuolo-Frosinone, alle 18 su Sky Genoa-Roma, alle 20.30 Napoli-Cagliari su Sky e lunedì alle 20.30 su Sky Milan Bologna. Ricordiamo anche il programma per quanto riguarda le coppe europee in settimana, anche se non ci sono più squadre italiane, non saremo in diretta martedì e mercoledì su Twitch per seguire Tottenham Ajax martedì e Barcellona Liverpool mercoledì sera alle 20.55, poi giovedì per l'Europa League saremo in onda per seguire Eintracht Francoforte Chelsea dalle 20.55 con i pallonari speciale Europa League, e domani ripetiamo le altre partite di questa giornata di campionato che rimangono, sono Atalanta Udinese alle ore 19, Fiorentina Sassuolo alle ore 21, noi però non le seguiremo in diretta domani sera a livello di radiocronaca. Parliamo di Formula 1? Parliamo della gara di oggi?
Il cielo è molto bello, sì? L'azzurro è il mio colore preferito,
sì?
La Juventus ha vinto il campionato italiano.
Buonasera, Buonasera, Elcal, sento, diciamo, qualche altra frase fatta, volevo dirci qualcos'altro?
Le rose sono rosse, sì? Il tempo può variare e non ci sono più le mezze stagioni.
Allora, cosa è andato storto oggi, Gianluca?
Cosa non è andato bene? Facciamo così.
Cosa è andato storto, esatto. Cioè, cosa non ha funzionato?
Parlano chiaro solo i numeri. 4 doppiette Mercedes,
sì?
E basta, ne avanzano.
Sì, esattamente. Non c'è altro effettivamente
da dire perché tanto Ferrari cosa ha fatto? Leclerc era su una strategia per arrivare fino in fondo, era primo, poi era crollato comunque di prestazioni e si è deciso di tenerlo fuori per dare una mano al capitano, e quando è rientrato non c'era più modo di farlo tornare. Ha chiuso comunque quinto,
ha chiuso quinto col giro veloce, perché ha fatto il cambio gomme a 3-4 giri dalla fine giusto per andare a prendere il giro veloce.
Sì, ragazzi,
Sì, beh, c'è, questo, c'è, questo, c'è questa possibilità quest'anno. Sai che alcuni team la sfruttano più che altro la possibilità di andare.
Ok, però la Mercedes, ti vorrei ricordare, ha fatto 43 punti in ogni Gran Premio. Io sfrutterei altre cose.
Sì, 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 assolutamente. Cioè, che poi il mondiale piloti non è assolutamente compromesso, che parliamo di 35 punti, siamo alla quarta gara alla fin fine. Però la cosa che appare preoccupante è il gap tra le due macchine a livello prestazionale, quantomeno. Cioè, la Mercedes va in scioltezza. Poi, più che altro, il gap è preoccupante anche a livello di tattica, ma quello l'abbiamo visto già negli anni passati, sfortunatamente per la Ferrari.
Ma con Binotto è peggiorato veramente tanto,
Sì, è vero. Quello purtroppo va detto. Bisogna vediamo cosa succederà in Spagna, anche se in Spagna lo scorso anno la Mercedes dominò, quindi non sembra esserci all'orizzonte qualcosa che potrà cambiare le cose.
Praticamente questa è la pista da Ferrari, poi si è visto che bel risultato.
L'abbiamo visto, purtroppo sì, l'abbiamo visto. E non, ripeto, non sono neanche convinto che senza l'errore di ieri di Leclerc le cose sarebbero cambiate moltissimo in realtà,
No, magari l'ottavi un pochino di più, però è un discorso talmente profondo che non ne abbiamo il tempo. Esatto. Mercedes è troppo sicura di sé in questo momento, sì, esattamente. Non sbaglia niente.
E alla fine stiamo parlando di una squadra che durante i test invernali sembrava essere in difficoltà, invece sta dominando come di più anche negli anni passati, praticamente.
Molto tranquilla. Sì, d'altronde, esatto. Quello che avete preso per il culo per un anno, e dico commentatori di Sky, stranamente in testa al mondiale adesso,
Che è Bottas, sì, in questo momento.
Il cameriere si è scoperto padrone dell'hotel adesso.
Adesso effettivamente lo fanno correre con Hamilton. Vediamo quanto dura sta cosa.
Finché vincono sempre loro due, sì, dura, sì.
Vabbè, se poi cominciano a buttarsi fuori un gran premio sì, un gran premio pure, lì mi sa che la cosa finirà molto presto. Non glielo auguro, naturalmente, però devono ovviamente stare molto, molto attenti a questa situazione. Stiamo vedendo sempre gli highlight del gran premio dell'Azerbaijan. Leclerc oggi ha fatto anche il suo, tutto sommato, non mi sento neanche di mettergli la croce addosso, anche se ho visto un agghiacciante 5 a una pagella Leclerc. Onestamente mi sembra ingeneroso, se si considera tutto il weekend, ok, vuoi contare l'errore in qualifica, va bene, però 5 mi sembra veramente ingeneroso nei confronti del pilota monegasco.
L'avrei dato a Vettel.
Anch'io l'avrei dato a Vettel, perché comunque non so neanche giudicarlo, onestamente, la prova di Vettel, cioè il mondiale di Vettel, chiedo scusa, non so neanche giudicarlo, praticamente. Non so te cosa.
C'è, Gianluca. C'è. La risposta giusta è c'è, due lettere.
Sì.
C'è.
È fisicamente in macchina, mettiamola così. Poi, cioè, anche oggi, prova senza infamia, senza lode, onestamente, da parte di Vettel. Il nostro amico Antonio Bomba l'ha definito finito. Non arriverei a tanto, però effettivamente è un pilota che
scusami,
che quando, io, vabbè, che quando, è sotto, quando è sotto pressione sbaglia. Oggi che non è stato sotto pressione, non ha combinato niente, ma non ha fatto neanche niente di clamoroso, francamente. E boh, cioè cosa vogliamo aggiungere?
Il Sir Bomba parte da un preconcetto: se questo deve essere il tuo primo pilota ed è noioso così, perché penalizzare uno che dà l'anima, esatto, sbaglia, però comunque è l'unico
ci prova,
che ti sveglia.
Esatto, un vivo che ci prova, quantomeno. Poi, vabbè, bisogna vedere veramente dove andrà avanti il dominio della Mercedes. Io spero che finisca da tifoso, quantomeno, il dominio della Mercedes. Però la vedo un po' complicata, mettiamola così.
La Juve, il Casale, la Mercedes.
C'è da Casale? Cosa c'è da Casale, scusami, grazie.
Città dello sport, doppio playoff.
Ma che città dello sport? Ma falla finita. Vabbè, stiamo vedendo il momento in cui Leclerc va a prendersi il giro veloce, del momento in cui Bottas taglia il traguardo per conquistare appunto il Gran Premio dell'Azerbaigian. Partiva dal primo posto e si è mantenuto tale, così, il primo posto.
E ripeto, Kimi Raikkonen dal box è arrivato decimo, e il problema era Raikkonen, secondo molti.
Ti avete rubato la vittoria,
vabbè, possiamo proseguire, ok, va bene.
No, quindi era meglio con Raikkonen, basta!
Ok, va bene, grazie. Grazie mille. E vabbè, questa è la vittoria di Bottas. Questo è l'ordine d'arrivo: Bottas davanti a Hamilton, Vettel, Verstappen, Leclerc, Perez, Sainz e Norris, due McLaren al settimo, ottavo posto, tutti e due punti. Nono posto per Stroll, decimo Raikkonen doppiato, poi via tutti gli altri, ritirati Gasly, Grosjean, Kvyat e Ricciardo. E questo è quanto per quanto riguarda la gara di Formula 1 di oggi. Possiamo andare a vedere se ci sono le prime pagine dei quotidiani sportivi. Cominciamo con Il Corriere dello Sport, sì, ce l'abbiamo, eccolo qui. Allora andiamo a vedere la prima pagina del Corriere dello Sport. Il titolo principale è: Roma ancora quarta e con la febbre Conte, ma occhio all'Inter, paura di perderlo. Il titolo del Corriere: i tifosi giallorossi pazzi dell'ex commissario tecnico temono il rientro nerazzurro. Zhang ha deciso di scaricare Spalletti e ha un solo obiettivo. In taglio alto, Gattuso è a rischio, Belotti e Berenguer affondano il Milan e lo agganciano. Oggi Rino, solo 5 punti delle ultime 7 partite, può essere esonerato. Stasera in campo l'Atalanta alle ore 19. Lo strappo di Napoli in taglio di spalla a destra nella prima pagina. Conte è stata la squadra dopo la vittoria a Frosinone. La curva rifiuta la maglia lanciata da Caglion e Ancelotti si infuria. Il fondo di Alessandro Barbano, l'erba voglio avvelenata. Ne leggiamo qualche riga. Meritiamo di più, gridavano all'unisono i 1500 tifosi che hanno contestato il Napoli dopo la bella vittoria di Frosinone, che hanno rispedito sgarbatamente al mittente la maglia lanciata da Caglion verso gli spalti in un generoso tentativo di riconciliazione. Meritiamo di più cos'è qui che dice? E la dedi... Oddio, vediamo un po' se riesco a ingrandirlo, un secondo solo. E la dedimazione, calcistica di quella malattia del paese che ha trasformato i desideri dei cittadini in pretese e ha gettato l'opinione pubblica in una piazza gonfia di rabbia. In taglio basso, Berrettini nuova stella a Budapest, un altro grande successo nel nostro tennis, battuto Krajinovic. E poi e Bottas, il re del mondiale, Formula 1 a Baku, alta doppietta McLaren, Seb terzo, il finlandese a più 1 su Lewis Hamilton. Vediamo se abbiamo la prima pagina di Tutto Sport. Sì, torna da Champions, lassù qualcuno vi ama. L'urlo di Andrea Belotti, 25 anni, capitano e autentico simbolo dell'Eurotoro, 15 gol tra campionato e Coppa Italia. Di spalla con la classifica di Serie A, obiettivo Champions, c'è l'Udinese, gasp, che energia, entusiasmo enorme, Atalanta. Puoi volare. Il titolo principale è dedicato però alla Juve. Max, le due verità, la conferma di Agnelli e le rassicurazioni del tecnico juventino anche ieri sera da Fazio. Eppure arrivano nuove voci su un divorzio consensuale dopo 5 anni trionfali. La pista Paris Saint-Germain per il Livornese, l'ipotesi Deschamps per i bianconeri. Allegri il futuro, ecco cosa può succedere. Poi un omaggio alla vittoria della Juventus nella Coppa Italia femminile, Juve femminile che fa il double con lo scudetto e la Coppa Italia. Ragazza che Juve dopo lo scudetto anche la Coppa. Bianconeri trionfo dopo il 2-1 sulla Fiorentina nella finale di Coppa Italia. Parma, va detto, non una gran cornice di pubblico, onestamente, per quella per la partita di oggi a mezzogiorno e mezza. E poi di spalla, tennis, un altro trionfo italiano, grande Berrettini conquista Budapest e balza al numero 37. Poi Vettel va sul podio, ma per la Mercedes e la quarta doppietta Formula 1, Bottas batte Hamilton. E questa è la prima pagina di Tutto Sport. Non abbiamo, credo, altre prime pagine, non credo che ci sia già la prima pagina della Gazzetta, eventualmente bisognerà attendere qualche minuto, ma non credo che avremo il tempo. Pebacco, devi morire di questa giornata.
Vabbè, deve morire a Ferrari, non c'è neanche discussione.
Vai.
Bacco a questo Torino, molto bello. Molto bello che comunque, giocando così, può veramente infiammare un derby che sembrava morto.
Mm-hmm. E infatti il Torino lo vedo abbastanza bene, tutto sommato, per venerdì. Ma più che altro perché la Juve la vedo molto in vacanza, quindi c'è una bella possibilità. Una bella possibilità per il Torino.
La Juve nel suo campo comunque se lo segnerà in una stagione così.
Scusami, ripeti?
Il Torino in una stagione che riesce a battere la Juve in casa della Juventus per andare in Champions League se la sognerebbe altri 100 anni.
Esatto, tra l'altro il giorno prima dell'anniversario della tragedia di Superga.
Ora è vero.
Vediamo un po' cosa succederà nella giornata di venerdì sera alle 20:30 in diretta su Sky, il derby della Mole, l'edizione 2018-2019, gara di ritorno. All'andata la Juventus vinse vinse la Juve, non ricordo come, sono vado un attimo, 1-0, gol su Ronaldo su calcio di rigore. Non abbiamo parlato prima, ecco, c'è The Milan Bible che ci fa il ruolino del Milan nelle ultime 8 partite. Milan-Inter 2-3, Samp-Milan 1-0, Milan-Udinese 1-1, Juve-Milan 2-1, Milan-Lazio 1-0, Parma-Milan 1-1, Milan-Lazio 0-1, quella di Coppa Italia, Torino-Milan 2-0. 5 sconfitte, 2 pareggi e solamente una vittoria, quella con la Lazio in campionato. Effettivamente non un grandissimo ruolino, vedremo se questa cosa avrà conseguenze per Gattuso, che secondo me, ripeto, non lo merita, però... È anche vero che a un certo punto, contando che c'è la lotta Champions, la lotta per l'Europa, una scossa probabilmente serve anche al Milan. Va detto anche questo. Vedremo. Lo sapremo probabilmente da domani in avanti, se il Milan prenderà la decisione di cacciare Gattuso o se invece si continuerà con l'ex campione del mondo 2006. È tutto per questa sera. Grazie a Gianluca Rouge.
Che bello avere un allenatore che fa le pizze. Buona fortuna al Milan, va.
Grazie a Dario Lilloni che ci ha fatto compagnia in precedenza. Grazie a voi che ci avete ascoltato e visto fino a questo momento. Con i pallonari torniamo domenica prossima dalle ore 20:30 per seguire le partite e commentare anche le partite di questa giornata. Non faremo l'appuntamento delle 23, saremo in onda dalle 20:30 durante Napoli-Cagliari, che useremo come sottofondo della nostra puntata tradizionale. Ci sentiamo però anche martedì, mercoledì e giovedì con le Coppe Europee, martedì, mercoledì la Champions e giovedì invece l'appuntamento con l'Europa League. È tutto, grazie per averci ascoltato, buonanotte.
Ciao.
Entra in campo con Team. Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team.